Iniziare? Posso? Grazie. Buonasera a tutti. Direi sempre come consuetudine di iniziare la seduta di questo Consiglio ascoltando l'inno nazionale. Prego. Grazie, io coglierei anche l'occasione, ma diciamo per corretta informazione, prima di dare inizio ai lavori di questo Consiglio Comunale, ed essendo di fatto questa la prima seduta successiva ai tragici eventi sismici che hanno interessato il centro Italia nei mesi di agosto e di ottobre, ovviamente come a tutti noto, intendo richiamare le espressioni di solidarietà che sono avvenute in varie forme da parte della nostra comunità, soprattutto quelle promosse sia dalle istituzioni sia dall'associazionismo locale, e quindi rinnovando anche in questa occasione, penso di avere il vostro, la vostra condivisione, la vicinanza di Odivecchio alle popolazioni colpite duramente dal terremoto. Procedere con l'appello, dottoressa.
Vitale.
Presente.
Balsari. Soriani. Giannini. Cerelli. Ruggeri. Sesti. Fabiano. Lodi. Menin. Cesari. Mondello. Savini.
Posso finire una comunicazione ancora, consigliere Fini? Io vorrei cogliere l'occasione, ringrazio il Vice Sindaco per avermi ricordato, l'avevamo negli appunti, di ricordare la recente scomparsa di un amministratore della nostra comunità che ha ricoperto la carica di consigliere per numerosi anni, proprio in questo consiglio, che è il consigliere Ambrogio Locatelli. Quindi volevo ricordare questo recente evento doloroso, ma ricordando l'apprezzamento che è stato fatto da molti per il suo contributo dato alla nostra comunità. Prego, consigliere. Prego, consigliere Salini.
Proprio a riguardo di questo argomento volevo chiedere a questo Consiglio Comunale di prestare un minuto di silenzio per Ambrogio, che ha servito questa comunità per tanti anni, comunque nel cuore di tutti.
Condivido assolutamente e la ringrazio della proposta per cui mi associo. Un minuto di silenzio in memoria di Ambrogio Locatelli. Grazie. Direi di passare all'ordine del giorno. Dunque, il primo punto all'ordine del giorno è la lettura e l'approvazione dei verbali di tre sedute, del 27 aprile, del 28 maggio e del 27 luglio. Credo sia opportuno procedere con tre votazioni separate, perché guardando ho visto che c'erano delle assenze diverse in quelle occasioni, e quindi anticipando magari la necessità di prendere posizione su una votazione sull'altra. Se siamo d'accordo procederei in questo modo, guardo i capigruppo, guardo i consiglieri, una alla volta, una verbale alla volta. D'accordo. Allora, metto in votazione, se non ci sono, prima di tutto chiedo se ci sono osservazioni su tutti i documenti presentati prima di procedere alle votazioni. Se non ci sono osservazioni, io metto in votazione il primo verbale, che è quello del 27 aprile 2016. Quindi chiedo al Consiglio Comunale di approvare i verbali della deliberazione adottata nella seduta del 27 aprile 2016. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Menin, consigliere Savini e consigliere Mondello. Grazie. Passo ora all'approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 28 maggio 2016. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Menin, consigliere Savini e consigliere Mondello. Grazie. Infine, pongo in votazione l'approvazione dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta del 27 luglio 2016. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Menin, consigliere Savini e consigliere Mondello. Grazie. Passiamo ora alla trattazione del punto numero 2. Approvazione accordo di cooperazione e costituzione di aggregazione tra i comuni per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica. Lascio la parola all'assessore Leone per presentare la proposta. Prego, assessore.
Intanto credo sia opportuno intanto richiamare gli antecedenti che hanno portato a questa proposta di deliberazione. Noi abbiamo cominciato questo itinerario con l'avvio delle procedure per l'acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica approvate dal Consiglio Comunale con la deliberazione numero 5 del 26 marzo dello scorso anno. Delibera poi notificata con atti giudiziari a Enel Sole in data 20 maggio 2015, accompagnata dalla richiesta di ricevere lo stato di consistenza degli impianti. Quest'ultimo è pervenuto al Comune il 7 luglio del 2015 e conteneva anche la disponibilità di Enel Sole di addivenire a una soluzione di tipo negoziale. Inoltre, con una nota del 26 novembre 2015, la stessa Enel Sole comunicava il valore contabile degli impianti, quantificati in quasi 58.000 euro. Successivamente è stato dato l'incarico ad uno studio specializzato per la valutazione degli impianti e valutare il valore comunicatoci da Enel Sole, stima non ancora chiusa del tutto. Al momento dell'avvio del procedimento, il nostro intendimento era quello di acquisire la proprietà degli impianti in modo da poter indire una gara di affidamento su 9 basi anche per un preciso dettato legislativo. Tale procedimento è stato rallentato perché eravamo venuti a conoscenza che la Regione era in procinto di emettere un bando finanziato con fondi europei e finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e per la diffusione di servizi tecnologici integrati. E dato che si parlava di una percentuale di contributo a fondo perduto da erogare per i progetti presentati da comuni di grosse dimensioni o riuniti in forma aggregata, abbiamo cominciato a incontrarci con altri comuni per dare vita ad un'aggregazione finalizzata a partecipare al bando. Però è successo che di data in data la Regione ha approvato soltanto ora, ultimamente, con la delibera della Giunta regionale 5637 del 24 ottobre di quest'anno, l'iniziativa interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati, demandando ai servizi regionali interni la definizione e approvazione del bando. Inizialmente questo era lo scopo principale della necessità di aggregazione, cioè partecipare al bando, e resta una grande opportunità. Però si è anche valutata la convenienza di un accordo di cooperazione tra i comuni che eventualmente prescinda dalla partecipazione al bando regionale per l'espletamento delle attività finalizzate a un bando di selezione unico per l'intera aggregazione, comprendente tutte le opere di messa a norma, efficientamento energetico e riqualificazione tecnologica degli impianti esistenti nei singoli territori comunali. Poi nel corpo della delibera e nell'allegato convenzione poi avrete letto già tutti gli argomenti che interessano poi specificatamente i comuni interessati. Grazie.
Grazie Assessore Leone. Apro il dibattito. Ci sono interventi? Allora passiamo, se non ci sono interventi passo all'eventuale dichiarazione dei capigruppo. Non ci sono. In assenza di dichiarazioni propongo la delibera. Do per letta la premessa della proposta di deliberazione e passo alla lettura del deliberato. 1. Di richiamare quanto in premessa, quale parte integrante sostanziale della presente deliberazione. 2. Di costituire con apposito accordo un sistema di gestione in forma aggregata della procedura di gara delle attività connesse tra il Comune di Lodivecchio e gli altri enti aderenti per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nei rispettivi territori attraverso il modello della delega di funzioni. 3. Di approvare l'adesione del Comune di Lodivecchio al sistema di gestione in comune della procedura di gara delle attività connesse sopra indicato per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica nei territori di competenza e per l'espletamento delle relative attività prodromiche. 4. Di approvare lo schema di accordo redatto ai sensi per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000 e che viene allegato al presente atto, allegato 1, e che diviene parte integrante e sostanziale della presente delibera. 5. Di autorizzare e demandare al sindaco o suo delegato la sottoscrizione in nome per conto del Comune di Lodivecchio dell'accordo di cui al precedente punto 4. 6. Di dare atto che ai sensi di tale accordo il Comune di Grazignana viene indicato quale comune capofila e che, pertanto, opererà secondo il modello della delega di funzioni in nome per conto degli enti deleganti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, ultimo comma, del decreto legislativo 267 del 2000. La delega, in particolare, comprenderà qualsiasi facoltà, nessuna esclusa, utile a porre in essere atti o azioni finalizzate a portare a termine l'affidamento del servizio, ivi compresa la facoltà di agire in nome per conto dei mandanti. Al Comune di Grazignana viene attribuita la possibilità di concludere accordi di collaborazione o cooperazione con altre amministrazioni o enti al fine dello svolgimento delle attività oggetto di accordo. 7. Di dare atto che il Comune di Grazignana potrà organizzare e gestire le attività oggetto della delega a mezzo di propri uffici, di società o enti strumentali partecipanti
e o altri enti nel rispetto delle normative vigenti in materia di partenariato pubblico-pubblico e pubblico-privato. 8. Di dare atto che il Comune di Gratignana provvederà alla selezione, nelle forme previste dalla normativa vigente, dei professionisti tecnici che dovranno svolgere l'attività preparatoria alla gara e sottoscriverà gli impegni contrattuali vincolando, in applicazione dei principi della delega di funzioni, i singoli comuni deleganti all'adempimento di tali accordi che si intendono fin da ora ratificati. 9. Di dare atto che gli oneri finanziari di cui l'articolo 7 dell'accordo di cooperazione ammontanti per il Comune di Vecchio a complessivi euro 9.876,24 saranno imputati per il 30% al bilancio di previsione in corso e per il 70% al bilancio per esercizio 2017 in fase di predisposizione. 10. Di dare mandato al responsabile del settore tecnico e al responsabile del settore finanziario di porre in essere, secondo le rispettive competenze, gli atti successivi e conseguenziali al presente provvedimento. 11. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Gratignana per gli adempimenti di competenza. Chi è favorevole? Grazie. All'unanimità. Astenuti, contrari? Nessuno. Vi chiedo la cortesia di votare anche l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. All'unanimità. Astenuti e contrari? Nessuno. Grazie. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 3, approvazione della stima relativa alle aree identificate nel PGT con ADS 2.1 via San Rocco, ADS 2.2 è stata provinciale 115, autorizzazione alla permuta. Lascio anche per questa proposta la parola all'assessore Leone. Prego, assessore.
Allora, le aree ADS sono le aree soggette a disciplina speciale e riguardano in particolare un'area sita in via San Rocco, che è l'ADS 2.1, e un'area di proprietà comunale all'interno del Crussette, che è l'area ADS 2.2. Queste aree qui, allora, ne abbiamo discusso una volta in Consiglio Comunale, non per l'argomento però, solo perché avevamo messo nel piano di alienazione, nel piano di alienazione 2016, c'era il discorso dell'area che era in permuta. Perché questo? Era stata inserita, è stata fatta con la variante numero 1 al piano di governo del territorio, una modifica perché a seguito di un permesso di costruire rilasciato a una società, durante i lavori di scavo per l'esecuzione della edificazione, erano stati rinvenuti importanti resti archeologici. Quindi la sovrintendenza aveva bloccato i lavori. A seguito di questo il Comune, d'accordo con la sua tempo, la commissione, d'accordo con incontrando anche la proprietà, eccetera, la sovrintendenza, avevano stabilito di porre una variante nel piano regolatore in modo da lasciare quell'area alla disponibilità del Comune, e il Comune avrebbe a sua volta dato un'area di proprietà comunale per la stessa volumetria edificabile. Questa è stata proposta quindi nella variante PGT approvata qualche anno fa. Quindi basta leggere il contenuto dell'articolo 24, punto 13 delle PGT, che dice area soggetta a disciplina speciale ADS, le tavole di piano individuano con opportuna simbologia le aree soggette a disciplina speciale. Tali aree si differenziano da quelle individuate dai compatti di riqualificazione per le modeste dimensioni e per presentare caratteri particolari. ADS 2.1.2.2 San Rocco SP 115. Il piano prevede la possibilità di trasferire la cubatura risultante da pregressi permessi di costruire o titoli equipollenti espressa da un compasso individuato con la dicitura ADS 2.1 via San Rocco di proprietà privata che ha evidenziato significative preesistenze archeologiche in altra area di proprietà pubblica individuata dalla dicitura ADS 2.2 sulla SP 115. quindi previo convenzionamento, la realizzazione della volumetria trasferita da ADS21 in ADS22 è subordinata alla cessione alla pubblica amministrazione dell'area individuata come ADS2.1. Quindi era stato poi dato in accordo con la proprietà, trovato un tecnico di comune per stimare, per verificare il valore di congruità della cessione delle aree. È stato dato in carico l'ingegner Sandro De Palma, che ha stilato una perizia giurata in tribunale dove ha stabilito che il valore dell'area di via San Rocco equivale al valore dell'area della cessione in cessione. Quindi la delibera è per l'approvazione, il punto del giorno, quindi è per l'approvazione della perizia, della stima fatta dal Giro di Palma, e per autorizzare la permuta del terreno, perché fatto questo poi bisogna andare, ed era previsto il piano regolatore, sono gli accordi così, però bisogna andare dal notaio per fare il trasferimento, per fare la permuta dell'area.
Grazie Assessore Leone, è aperto il dibattito, chi vuole intervenire? Prego, consigliere Cesari.
Al termine della passata legislatura, il suo predecessore aveva convocato il gruppo di opposizione Uniti per l'Udivecchio al fine di condividere il punto che oggi andiamo a votare. Considerato che i miei predecessori concordavano sulla salvaguardia dei reperti archeologici presenti sull'area e l'apertura di un collegamento pedonale di via San Rocco e via Leonardo da Vinci, subordinavano il loro pieno assenso, previa alla redazione di una perizia per valutazione delle aree e degli oneri, di fine di non agevolare nessuna impresa. Oggi la perizia conferma quanto richiesto, pertanto in continuità del precedente gruppo consigliare esprimo voto favorevole. Grazie.
Grazie consigliera Cesari. Ci sono altri interventi? Prego consigliere Mondello.
Buonasera. Fondamentalmente potremmo essere d'accordo con l'operazione dello scambio d'aria in questione, vuoi per la vicinanza ad un parco comunale che potrebbe anche essere ampliato e per l'interesse archeologico che in quel lotto è stato riscontrato. La questione riguarda però i costi derivanti dalla sistemazione di quell'area, i costi di ripristino delle parti ammalorate, i costi di gestione e smaltimento dei materiali di risulta e non per ultimo, ma forse più importante, i costi relativi al fermo cantiere che, come già si prevede, ci saranno all'avvio dei lavori, in quanto si sono già riscontrati e ritrovati i reperti archeologici. La questione riguarda tutto questo iter. Con uno scambio d'aria alla pari, così come previsto dalla perizia dell'ingegner Sandro De Palma, porterebbe in carico alle casse comunali e quindi a tutti i cittadini un danno economico non irrilevante, che riguarderebbe per l'appunto tutto quanto già citato in premessa. Saremmo stati sicuramente d'accordo se l'attuale amministrazione avesse preso atto di questa situazione e avesse posto in capo al costruttore tutti i suddetti costi. Purtroppo così non è stato. Tant'è vero che questa sera siamo qui a discutere l'ultimo passaggio per la concretizzazione di un iter già avviato anni fa, alle stesse condizioni dalla precedente amministrazione Vivere lo di Vecchio. In pratica sono cambiati gli attori, ma la musica è sempre la stessa. Si fanno gli interessi dei privati a scapito dei cittadini. Per questo motivo non riteniamo giusto e corretto porre in capo ai cittadini e alle casse comunali i costi che invece sarebbero dovuti sobbarcare il costruttore. Speriamo inoltre che almeno i costi della perizia siano posti in capo al costruttore.
Grazie consigliere Mondello. Assessore Leone, prego.
Posso rispondere effettivamente sul discorso dei costi della perizia che sono a carico dell'impresa. Per il resto no, perché non ho elementi nel senso di situazioni pregresse o accordi precedenti. Il discorso di fare interesse privato non credo che sia questo comunque il caso, perché l'interesse privato quale sarebbe? L'impresa stava costruendo in quel portone di San Rocco, quindi una parte centrale del paese dove sicuramente ha un certo valore anche una costruzione, andrà a costruire sul lungo la SP 115 la stessa cubatura che avrebbe potuto fare tre o quattro anni fa e la fa adesso dopo qualche anno, quindi probabilmente tanti interessi non l'ha avuto, comunque, però noi non c'è, però per quanto riguarda non abbiamo invece altri atti, ecco, che possono dire che i costi sono futuri a carico del privato.
Grazie assessore Leone. Prego consigliere Sessi.
Grazie signor sindaco. Allora, premetto che sono d'accordo con la finalità dell'operazione, però diciamo così, c'è un ho visto che la tipologia di formula che è stata utilizzata per il calcolo prevede appunto il calcolo del valore dell'immobile finito al quale viene sottratto poi il valore dei costi relativi alla costruzione, no? La differenza dal valore dell'area. Allora, una domanda. Per quanto riguarda il calcolo della DS1, del valore della DS1, fermo cantiere che a cui faceva riferimento il consigliere Mondello per il discorso delle preesistenze archeologiche, i costi di smaltimento degli edifici che erano presenti, che sono stati abbattuti, quindi sono stati considerati? Perché se non sono stati inseriti all'interno del calcolo, allora risulterebbe sovrastimata l'area e quindi potrebbe essere effettivamente un danno per le casse comunali, perché verrebbe valutata un'area senza considerare tutta una serie di costi che potrebbero diminuire il valore. Se questo è il procedimento, almeno io leggendo, ho capito che potrebbe essere questo. Siamo in grado di confermare che questi costi che esisterebbero, perché se un'impresa si trova a costruire e ha un blocco cantiere, un fermo cantiere, dovuto al ritrovamento dei reperti archeologici, quelli hanno un costo. Sono stati inseriti nel calcolo del valore dell'area.
Prego, assessore Leone.
Allora, naturalmente la stima non è stata fatta dall'ufficio tecnico, tantomeno dall'amministrazione. È stata fatta da un perito, l'ingegner Sandro De Palma, che ha fatto sotto forma di perizia giurata questa stima, quindi assumendosi tutte le sue responsabilità sulla dichiarazione di congruità del valore, quindi di equivalenza dei due valori.
Sì. Prego, consigliere Sessi.
No, ho capito perfettamente, ma infatti io volevo capire se, allora, non sto mettendo in dubbio l'onestà di chi ha fatto il calcolo, voglio capire se nella formula questo dato è stato inserito o meno, è tutto lì, è chiaro, perché se il dato è inserito, allora le due aree sono, diciamo così, equiparabili da un punto di vista economico. Se non è inserito questo dato, questo costo, la DS1 verrebbe sovradimensionata rispetto all'area che noi diamo dare in cambio. Quindi io penso che prima di procedere sia necessario verificare questa cosa. Allora, se qualcuno qui poi sa rispondere, ci sono le documentazioni, va bene.
Chiedo scusa, consigliere Sessi, come ho sempre avuto modo di dire, se ci sono degli approfondimenti tecnici sui tempi utili degli uffici che lo consentono di fare. Io ho chiesto agli uffici se c'era stata fatta qualche richiesta di informazioni, approfondimento sugli argomenti, questo argomento non mi risulta sia stato rappresentato agli uffici. Quindi io vi chiedo sempre la cortesia, proprio perché è un argomento di contenuto tecnico, magari al di là del fatto che il professor Leone saprà anche rispondere o meno. Però gli uffici sono per questo, nei giorni antecedenti al Consiglio Comunale, nel momento in cui gli atti sono disponibili, vi ho sempre pregato di rivolgere ogni domanda di contenuto tecnico agli uffici competenti in modo tale che se la domanda è sai rispondere in consiglio, la mia risposta è i tempi per poter formulare questa richiesta c'erano. Ora, ecco, quindi il professor Leone cosa ha detto? C'è una perizia giurata, non fatta dall'ufficio tecnico, una persona che dice che c'è questo tipo di corrispondenza.
No, ho capito. No.
Prego consigliere Sessi, scusi, allora, ma devo sempre dire il nome per la registrazione.
Abbiamo 5 giorni, insomma, ci sono degli argomenti trattati questa sera che sono molto corposi, no? Quindi diventa anche difficile far. Ok, sarebbe molto
chiedo
utile,
scusa,
magari.
Ho detto nel senso di ricordare, facendo tesoro per il futuro, che c'è sugli uffici a disposizione per ogni approfondimento tecnico di qualsiasi natura, proprio perché bisogna arrivare a avere le risposte che servono, come in questo caso le ha formulato.
Quindi sarebbe anche molto utile, magari se ci fossero le commissioni, si potrebbe lavorare all'interno delle commissioni, queste cose verrebbero fuori prima e qui si potrebbe votare, e quello è un altro aspetto. Però siccome è il punto della questione, il tipo di calcolo che viene, cioè è una cosa evidente, e nelle tabelle non vedo specificato, perché alla fine ci sono delle tabelle allegate, non vedo che se lui, l'ingegnere spiega il metodo del calcolo, spiega quali sono, però non fa nessun riferimento a questo.
quindi non è una questione di malafede, è una questione che magari intanto non è stato inserito. Se c'è un errore nel calcolo, poi potrebbe venire a scapito dei comuni.
Io ribadisco, lo chiedo per cortesia a lei, ma a tutti i consiglieri, di utilizzare gli uffici prima del Consiglio Comunale per le formulazioni di contenuto tecnico. Prego, consigliere Mondello.
Signor Sindaco, come diceva il consigliere Sessi, in 4 giorni, dove sono dentro anche il weekend, sabato e domenica, diventa abbastanza difficile andare a visionare tutti i documenti e fare tutto questo lavoro. E come diceva il consigliere Sessi, sarebbero utili le commissioni che ancora non vediamo e che sempre chiediamo, perché se ci fosse stata una commissione si sarebbe discussa in commissione e sicuramente in Consiglio Comunale non ci sarebbero magari state queste discussioni.
Chiedo scusa consigliere Mondello, ma possiamo discutere sulla questione delle tempistiche eccetera, questo però non toglie il fatto che anche all'ultimo giorno, oggi, gli uffici erano disponibili. Comunque la conferenza dei capigruppo, dove ho informato il capogruppo anche la struttura, questo vale per il gruppo ovviamente, non per i consiglieri stessi, è stato fatto il 4, certo qualche giorno prima, non qualche mese prima, però il titolo era già in attenzione. Prego, consigliere Mondello.
Comunque la sostanza non cambia, cioè lo scambio d'aria alla pari andrebbe bene qualora il costruttore in questione si facesse carico dei costi del ripristino di quell'area, perché comunque noi al costruttore diamo un'area verde pronta per poter costruire, invece noi ci prendiamo un'area in cui dobbiamo spendere dei soldi e li spende tutta la cittadinanza, non li spende il costruttore.
Prego, assessore Alosi.
Sì, allora io vorrei cercare di capire, perché ovviamente non sono addentro a queste cose, per cui ragiono con voi. Allora, quando si dà l'incarico al professionista di stilare una perizia, no, sulla equità del valore di un'area in cambio di un'altra, questo professionista considera tutto quanto c'è intorno a queste due aree. Fatta questa perizia, la presenta al tribunale come perizia giurata, assumendosene la responsabilità. E io credo che sia il metodo migliore per arrivare a capire quanto vale un'area e se è opportuno o meno fare questo discorso di scambio. Quali elementi abbiamo noi per giudicare l'equivalenza o meno di questo valore, se non appunto dare incarico a un tecnico specializzato del settore che stabilisce una perizia giurata e la deposita in tribunale? Ora, se i consiglieri che sono intervenuti prima hanno gli elementi per considerare non idonea questa perizia, io credo che abbiano gli strumenti per fare a questo esperto tutte le osservazioni del caso, anche rivolgendosi al tribunale, altrimenti noi non possiamo far altro che appunto, visto che ci sono queste procedure che sono stabilite, sono norme consolidate, affidarci alle mani di questi esperti.
Grazie assessore Losi, prego consigliere Sessi.
Assessore, volevo rispondere all'assessore Losi, nessuno sta dicendo che il tecnico ha falsato la perizia, ci mancherebbe. Quello che stiamo chiedendo è una semplice domanda: all'interno del calcolo sono state considerate queste voci? Questa è la domanda. C'è qualcuno che sa rispondere, altrimenti prima di votare vorrei un attimino capire se sono inserite o che tipo di calcolo è stato utilizzato, perché se viene portato in Consiglio Comunale bisognerebbe quantomeno anche spiegarlo.
Io penso di aver già risposto a questa domanda. Quando si affida a un tecnico specializzato una stima di un valore, questo tecnico, assumendosene la responsabilità, pesa tutte quante le questioni che ci sono sul tappeto. Se non lo fa, se ne assume la responsabilità ed è assolutamente è un problema suo e un problema grave. Noi accettiamo questa perizia, che è stata depositata in tribunale e la riteniamo equa e idonea. Se ci sono altri elementi, che vengano espressi.
Prego, consigliere Savini.
Che un'amministrazione dovrebbe saperla anche subito una risposta del genere, però adesso volevo avere una risposta dall'assessore Fabiano Leone, riguardo alla cubatura di cui parlava prima delle due aree, alla cubatura, alla metratura, perché comunque aveva detto che si equivalgono. Io su documenti ho letto valori diversi, volevo solo capire se era una questione di valore o una questione di cubatura, perché su documenti i valori mi paiono diversi. Poi non essendo un tecnico, magari potrebbe essermi sfuggito qualcosa.
No, i valori, adesso c'è qui una cosa, i valori sono nella
sulla pagina 2 della
serie. I valori, la superficie fondiaria è diversa, ma la volumetria è uguale. Infatti il valore volumetrico, quello che chiama il regolatore, parla di volumetria. Aspetta, la verità non c'è qui. Sì, comunque, comunque lo si dà.
È certo sia per struttura fondiaria, no?
Sì, il volume è qui. Non c'è, il volume qua è nel progetto. Sì, vedo che il valore, la superficie territoriale è diversa, la DS2-1, superficie territoriale è 1639, mentre la DS2 parla di superficie territoriale 2104, ma superficie fondiaria 1739. La superficie fondiaria, la superficie territoriale fondiaria, c'è la differenza qual è? La superficie territoriale è tutta quella che viene inglobata in un comparto, quindi adesso magari amplio un po' il discorso, in un comparto di espansione, la superficie territoriale è tutta quella che comprende il perimetro, quindi anche strade, parcheggi, tutto quello che c'è dentro. La superficie fondiaria è unicamente il lotto edificabile.
Però quindi approccio la DS2.1, la superficie fondiaria non è...
La superficie no, nella piano regolatore...
Scusami, un po' prendi il microfono.
No, per la legislazione,
No, ma allora, ho detto prima, il TGT, qui, allora... Siccome vanno seguite comunque con l'articolo 24 del piano regolatore, sui dati tecnici, dove il progetto, quello che è stato presentato, deve essere per forza di cose conforme al piano regolatore. I dati tecnici, ADS21 parla di superficie, che è quella di via San Rocco, fa di superficie territoriale 1739 metri quadrati.
No, parla vicino al microfono, chiede questo.
Amplicità. Allora, dicevo che il progetto poi che sarà presentato deve essere conforme al PGT. I dati tecnici per la costruzione in quelle zone che è specificato, quindi aree soggette di disciplina speciale, sono già fissate nel PGT, nelle norme tecniche di attuazione. La DS21, dai tecnici, e quella di San Rocco, di superficie territoriale, superficie fondiaria 1739 metri quadrati, destinazione d'uso, eccetera, eccetera. La DS2, superficie fondiaria territoriale 2104, superficie fondiaria 1739 metri quadrati. Quindi va bene che la superficie fondiaria è quella che dà la volumetria ed è uguale, però punto 13,2, dove c'è, credo, diciamo, praticamente la possibilità di trasferire la cubatura risultante da pregressi permessi di costruire, quindi lì fa la stessa cubatura che era progettata in via San Rocco e la trasferisce di là, ma questo è previsto nel piano regolatore, non è che può fare una cosa diversa.
Parlando che sono dati diversi da quelli che ci sta dicendo.
Non ho capito, scusa.
Stiamo solamente dicendo, non che abbiamo dubbi sul fatto che venga trasferita, però la domanda che gli ho fatto è, alla DS2.1 la superficie territoriale risulta 1739 metri quadri, ok? La DS2.2 la superficie territoriale risulta 2104 metri quadri, quindi non discordano. lei parla di superficie fondiaria che mi, qua è riportata solo
sulla DS22, sì,
mentre
sì.
nella DS2.1 questo valore non è contemplato. Quindi noi dobbiamo tener conto della superficie territoriale che in tutte e due è segnalata o della superficie fondiaria dove è segnalata solo nella DS2.1?
No, noi non dobbiamo tener conto dei metri quadrati di superficie della DS2.1 e la DS2.2. Siccome il trasferimento è a corpo in quel lato, in modo lì, la volumetria, quindi il valore di un terreno viene quantificato, quando si fa una stima del valore di un'area, si fa sul costruibile, quindi la volumetria costruibile è quella. E quindi non dobbiamo fare il riferimento a un metro più o un metro meno, ma il riferimento quindi era per valutare la stima, anche vero, non è che si parlava cioè il valore non è stato stimato al metro quadrato del terreno, è stato stimato quanto vale quel lotto lì, quello lì vale, adesso non ricordo, mi pare che era 230.000 euro quello di San Rocco, vale 230.000 euro quello di da SP115, indipendentemente dalla superficie territoriale in più o in meno.
Questo è un altro discorso, perché è pur vero che la DS2.1 è una zona centrale, quindi anche se è meno territorio ha più valore, però lei aveva detto prima che la superficie era identica. E questo
la
allora
cubatura
è...
ho detto che è la cubatura volumetria.
La cubatura che era identica. Però qua non risulta perché
no risulta.
Scusi, mi dice allora dove c'è scritto questo valore?
No, è scritto sul TGT.
Perché io non
l'ho letto prima.
Io non ce l'ho qua sulla documentazione.
No,
sulla perizia c'è scritto solamente
no,
questo.
Allora, la perizia dà il valore del terreno. Ho detto che la DS sono aree di soggetto a disciplina speciale, dove l'edificazione della DS2.2 rispetto all'altra di via San Rocco è fatta previo convenzionamento e la realizzazione della volumetria trasferita da DS2.1 in ADS2.2 è subordinata alla cessione della burocratizzazione dell'area individuata come ADS2. Quindi il discorso è la volumetria trasferita, quindi anche prima poi c'è anche questo qui. Il piano prevede la possibilità di trasferire la cubatura risultante dai progressi permessi di costruire. Non è un costo, devono fare per forza di cose la volumetria di via San Rocco, portarla da lì, il progetto che devono fare lì, lo faranno sulla SP115. Quindi non è che fanno una cosa in più. Magari faranno così meno, non credo.
Non era questa la mia domanda. La mia domanda era la superficie. Lei mi sa dire esattamente i dati dell'area 2.1, sia superficie territoriale che fondiaria della DS2.2? Perché lei prima ha detto che erano uguali, però dai dati che abbiamo non ci
risulta. Ho detto la volumetria edificabile è la stessa, quindi per cose cose uguale. Che è uguale, non ho detto che è uguale. La superficie territoriale, i dati sono quelli riportati, che vuole riportati nella perizia, sono quelli riportati nel piano di governo del territorio. Ma quale documento? Sulla perizia? Scusate, un po' di organizzazione del Consiglio, ci sono le domande, si chiede di intervenire, do la parola nel rispetto del regolamento.
Grazie.
Anche per legislazione. Prego, consigliere Mondello.
Il documento dice ADS 2.1, superficie territoriale 1739 metri quadri, e c'è solo questo dato. ADS 2.2, superficie territoriale 2104 metri quadri, superficie fondiaria 1739 metri quadri, ma il dato 1739 metri quadri in uno è indicato in superficie fondiaria, nell'altro in superficie territoriale, quindi non sono proprio uguali.
No, ma
è scritto sul documento, non è che
il documento, il documento è la perizia, quindi riporta nella perizia i stessi dati riportati nel PGT, anche nel PGT quello che c'è, non ci sono nella DS2.1 che è via San Rocco, è indicata solo la superficie territoriale 1600 metri quadrati.
Quindi, quindi i dati sono diversi tra la DS2.1 e la 2.2.
La superficie territoriale, allora, la DS2.1 nel piano di governo del territorio farà 1732 metri quadrati. In questo caso, però, non ci sono cose particolari attorno, perché non c'è un verde, non c'è verde, non c'è niente, no, in via San Rocco, è tutto un compagno intero.
C'è verde.
No, è solo, cioè è il compatto, non ci sono cose particolari, è quel piano, è il compatto.
Perché, dalle foto che ci sono, che avete pubblicato, c'è una zona verde, tant'è che dovrebbe essere un collegamento con il parco.
Sì, non intendo zona verde prato, intendo zona verde dal punto di vista urbanistico. Nella DS.2 c'è la superficie territoriale 2104 metri quadrati, la superficie fondiaria, che è quella costruibile, sono 1739, mentre prevista verde privato 365 metri quadrati.
Ok, però questi dati, le ripeto, ci sono solo sulla DS2.2.
Sì, sì, anche nel PGT, ma anche nel PGT. Sì, anche nel PGT.
O non sono stati inseriti nella perizia, oppure...
No, non ci sono nel PGT.
No, questa è la perizia, non è...
Sì.
Oppure le quote, che rispetto a quello che ha detto prima, che le quote sono uguali, non sono...
Ma queste informazioni che sono state date Rizia, credo faccia riferimento a pagina 3, sentivo i numeri.
Pagina,
sono quelle
pagina 2.
Di pagina 3, quelle che ha letto.
Sì,
ma
sono
pagina 3,
sì. Di PGT.
Sono quelle di PGT, sì,
questamente, no? Cioè si riporta ciò che c'è nel PGT. Vuol dire che allora sono state date.
Sto facendo un altro tipo di riflessione adesso. I dati sono quelli di PGT, giusto?
Sì, certo.
Volevo solamente mettere a posto questa cosa come informazione. Prego, consigliere Mini.
Ok, e su questo non discuto. La cosa a cui io non riesco a capire, cioè partendo dalla dichiarazione che ha fatto l'assessore, che dice, che ha detto che le due zone sono equivalenti, ma dai dati che noi abbiamo dalla perizia non risultano. Perché la superficie territoriale, quindi immagino, non essendo un esperto, ma superficie territoriale io intendo che sia tutto il territorio di quell'area. Da una parte risultano 1739 metri quadri e dall'altra risultano 2104, quindi vuol dire che stiamo parlando di due zone che hanno una superficie territoriale diversa, giusto?
Giusto, sì.
Quindi vuol dire che le due superfici non si equivalgono. Ovvero la zona che in San Rocco risulta più piccola rispetto alla zona della strada dove c'è la strada provinciale 115. Una in San Rocco è 1739, l'altra è 2104.
Come superficie generale, sì.
Okay. Quindi le superfici non sono uguali.
Ecco, ci avvengo un attimo io perché sono... Allora, i dati sono di PGT e questo l'abbiamo riportato, l'ha riportato anche il perito. Le superfici sono diverse, le volumetrie sono identiche.
Sì, perché lo dice anche qui, cioè, l'SF corrisponde alle superfici.
Sì. C'è la cubatura, quello che diceva l'assessore Leone.
Mi può scegliere i valori delle due cubature allora?
Sì. Beh, no. No, allora.
Perché
non sono
uguali?
No.
Se uno è territoriale,
deve essere. Allora, posso...
Ah, prego, assessore Leone, faccio un passaggio.
Allora, scusate, volevo dire, allora, cerco di far chiarezza, non è che facciamo adesso una lezione urbanistica sulla adesso. Allora, la superficie territoriale è quella di un compatto dove c'è indicata tutta, non è quella edificabile, la superficie edificabile è quella fondiaria. Allora, che sia sbagliato o meno il fatto che probabilmente penso il tecnico quando hanno fatto il PGT, quindi qualche anno fa, questa roba qui ha inserito nella DS2.1 la superficie territoriale, non so se ha sbagliato o meno la T, la F adesso, perdiato. Comunque ha messo, sarebbe stato forse più corretto mettere una F fondiaria, non territoriale, comunque c'è territoriale, però la superficie territoriale in quel caso lì corrisponde, quindi 1.700 metri quadri, ma era quella totalmente edificabile di via San Rocco, tant'è vero che lì c'è un progetto approvato, che non è più stato realizzato, con una certa volumetria, che non so quant'è la volumetria, perché dovrei andare a prendere il permesso di costruire per vedere. Allora, quando poi è trasferita sull'altra area, per far coincidere le aree, presumo sempre, perché non l'abbiamo fatto, non c'eravamo noi quando è stato fatto, che il tecnico urbanista vedendo che l'area del comune era 2104 metri, allora ha pensato, faccio 2104 metri territoriale, però la superficie fondiaria la faccio uguale a quella alla superficie di via San Rocco, che è 1739 metri, lasciando quindi dell'area verde privato. Ma detto questo, io dico, noi stiamo valutando il valore di una perizia di due aree, che sia un metro in più o un metro in meno, la volumetria è quella, perché lo dice il signor regolatore che la volumetria è quella trasferita da un permesso di costruire all'altro. Quindi non è che cambia, il termine delle cose non cambiano, perché l'oggetto è l'approvazione della stima.
La stima, certo.
Prego, consigliere Menin. Allora, vicino al microfono, per favore.
Mi permetto di dissentire che un perito a discrezione può decidere di modificare una F da una T a discrezione, perché se poi, come è stato detto, la perizia è stata portata in tribunale, presentata in tribunale, non è che uno decide oggi di mettere superficie fondiaria e domani mette superficie terrestre.
Ma non è stato il perito, non so proprio il perito.
Ma qualcuno questi dati li ha riportati sulla perizia, quindi
certo.
O chi ha fatto la valutazione all'inizio ha fatto una scelta arbitraria di mettere una superficie fondiaria e intendeva una superficie invece territoriale, o comunque il perito che poi ha presentato questa perizia in tribunale ha preso atto e comunque non si è accorto dell'errore. Ciò rimane che da una parte risulta la superficie territoriale 1739 e dall'altra parte la stessa cubatura risulta invece sulla superficie fondiaria. Allora io la domanda che le faccio è: mi può dire i valori della volumetria reale dell'area ADS 2.1 e dell'area territoriale ADS 2.2?
Prego, no, ho detto che non so la volumetria è quella inserita nel permesso di costruire, quindi che è agli atti dell'ufficio tecnico. Noi non stiamo guardando il progetto adesso di 4-5 anni fa, quando è stato fatto. La volumetria, quella che era costruita in via San Rocco, è quella che per forza di cose, obbligatorio, sia realizzata sulla SP115. Non può fare neanche un metro in più, non può farlo di più, perché è previsto nel piano regolatore. Quindi,
l'ultima poi...
Sì, anche perché dopo questo punto del giorno...
Sono andato oltre, okay. E con la ringrazio che mi dà la possibilità di parlare ancora. Va bene, però io adesso faccio fatica a capire. Lei prima mi ha detto che a livello di volumetria le due zone sono identiche. Adesso mi sta dicendo che invece le due volumetrie forse possono essere diverse perché riguardano valori che sono stati fatti quando è stato fatto il progetto. Ciò non toglie che attualmente dai documenti che abbiamo qui davanti, potete leggerli tutti quanti, nell'area di S2.1 si parla di una superficie territoriale 1739, dall'altra parte lo stesso numero non rientra nella superficie territoriale che risulta più ampia, 2104, ma nella superficie fondiaria. Quindi dai dati che ho io, o lei mi sa dire esattamente le volumetrie, ma certe, o altrimenti dai dati che ho io davanti, che abbiamo noi, le due zone hanno superfici diverse.
Sì, hanno superfici diverse, ma la volumetria è quella, è sempre...
Ha detto di no, che erano uguali, però...
No, le volumetrie, le cubature,
allora che mi valori delle volumetrie, perché se la fetta di terreno è uguale una dall'altra, come fanno ad avere volumetrie diverse?
Non hanno volumetrie diverse. Allora, aspetta, vediamo di andare un po' l'ordine, perché...
Se potesse avere la volumetria, abbiamo già risolto il problema.
Sì, no, allora... Posso, no,
no, c'era il consigliere Mondello che ha la parola. Prego, consigliere.
Il problema è che qui si sta perdendo il punto di vista fondamentale, i costi del ripristino di quell'area, cioè quella di via San Rocco, che non sono stati inseriti in questa perizia, perché quelli lì saranno tutti a carico dell'amministrazione comunale, cioè del comune di Orivecchio e non del costruttore. Quelli sono dei costi reali che non sono stati conteggiati, quindi secondo me l'area non è proprio equa, tralasciando tra l'altro il spazio della superficie territoriale e fondiaria, che sono, a quanto risulta dai documenti, comunque diversi. Ma la cosa principale sono i costi di ripristino dell'area, perché noi diamo un'area vergine, ma prendiamo un'area che comunque deve essere sistemata, e i costi ce li sobbacchiamo tutti noi come comune di Vecchio, non di certo il costruttore. Vorrei anche sapere cosa ne pensano tutti gli altri consiglieri, un parere, perché ci sono d'accordo con questa cosa.
Penso ci sia libertà di risposta, senza che la inviti. No, no, vuol dire, credo di rispettare l'intelligenza delle persone. Prego, assessore.
Sì, non ho capito se il consigliere Mondello contesta, dice che non è giusta la perizia, se dice che la perizia non è giusta. Sembra di aver capito che è questo. Comunque,
no, io ho detto...
Scusi, Mondello, scusi. Allora, questa è una richiesta, così volevo capire, perché se contesta la stima, si mette gli atti e vedremo poi di conseguenza, chiameremo il perito dicendo che la stima non è corretta. Allora, l'altra, mentre per quanto riguarda, no, adesso le vedo qui, non l'avevo, sulla perizia è riportata comunque il trasferimento volumetrico. Ovviamente poi l'ha preso dagli altri. In tale area appunto verrà trasferita la volumetria edificabile di 3.079 metri cubi. La volumetria da trasferire sono 3.079 metri cubi, che saranno quelli del permesso di costruire.
Prego, consigliere Mondello.
Volevo dire all'assessore Leone che io non sto contestando sul fattore dei costi la perizia, dico solo che nella perizia non è tenuto conto dei costi del ripristino dell'area, e che cambia totalmente la faccenda. Quindi
posso dire l'ultima cosa, poi
prego, assessore Leone.
Volevo dire, nella perizia ci sono elencati gli elementi di valutazione. Come si fa a dire che questo non è, questo c'è dentro, questo non c'è dentro? Basta.
Sono cose che ci sobbacchiamo noi, non è che li paga il costruttore. Scusami.
No, scusate, stavo rileggendo la pagina della perizia che avete più volte citato. Chiedo scusa, prima ha chiesto la parola l'assessore Fabiano.
No, ecco, volevo dire, per rispondere al consigliere Mondello, magari anch'io non sono sicuramente un tecnico, però da quel che ho capito c'è un'impresa che aveva un lotto, deve costruire, ha abbattuto una casa, ha fatto degli scavi, ha trovato dei reperti. La sovrintendenza blocca, fa degli scavi, fa degli assaggi, dice qui ci sono dei reperti importantissimi, fermi tutti, qui avanti non si va. Per anni l'impresa è stata ferma, ha trovato l'accordo con l'amministrazione, perché l'amministrazione ha ritenuto, su quanto ha detto la sovrintendenza, che quel luogo lì, no, ha degli interessi molto importanti, forse anche più di Santa Maria, di Piazza Santa Maria. Troviamo un accordo, allora l'amministrazione prende in carico quell'area, dà in cambio un'altra area dove costruisce gli stessi metri cubi, volumetria. Quanto vale un'area e l'altra area si dà a un esperto, a un perito, il valore chiuso. L'azienda prende tutto il suo macchinario che ha là, anche parte che ci ha già fatto degli scavi, e li porta via. Adesso l'area dell'amministrazione comunale, quando ci saranno i bandi, quando si potrà accedere con la sovrintendenza, è chiaro che sarà l'amministrazione che dovrà andare avanti a fare gli scavi archeologici e creare un altro parco archeologico. Non è che me lo fa la ditta. La ditta ha chiesto una perizia.
sono stati quantificati le superfici, la stessa volumetria, né un metro in più né un metro meno, viene spostata di là. Noi abbiamo un'area che adesso dalla sopravvivenza è archeologicamente interessantissima, l'abbiamo acquisita e poi si vedrà di fare il recupero di quell'area. Tutto qui.
Chiedo scusa, mi ha anticipato l'assessore Fabiano, perché... prego, con te stessi, scusi.
L'assessore Fabiano, d'accordissimo dell'importanza dell'area, sono totalmente d'accordo. Come diceva lei, il punto è proprio questo, secondo me, capire. Siccome la valutazione dell'area è stata fatta, costo dell'edificio, cioè nel senso valore dell'edificio finito, costi di costruzione, la differenza valore dell'area. Nei costi di costruzione, come diceva lei, se arriva la sovrintendenza e mi mette un blocco cantiere, quello è un costo, giusto? Per l'impresa sicuramente, perché ci fermano i lavori, sono costi anche abbastanza importanti. Quindi, questi costi, nel calcolo che è stato fatto, sono come dati, sono stati inseriti nella formula? La domanda è questa qui, è semplice, cioè capire se sono stati inseriti, punto.
Prego.
No, volevo capire una cosa. Cioè, tu dici che all'impresa stiamo dando meno?
No. Allora,
no, non ho capito il discorso, che stai facendo.
Ho due aree, no? Devo fare un calcolo di... Insomma, un'area deve valere quanto l'altra, giusto?
C'è stato il blocco del cantiere, c'è stato un danno dell'impresa che chiaramente doveva costruire ed è stata bloccata.
Perfetto.
Ok, quindi ha avuto un danno. Cioè, queste cose non lo so se ne sono
L'impresa nel momento in cui va a costruire, che trova dei reperti, logicamente gli aumenta nei costi. Però se utilizzo la formula, almeno che io ho capito, è stata utilizzata all'interno, cioè valore dell'immobile finito sull'area di S1 meno costi. Nei costi, se io non inserisco questi costi di termocantiere, è logico che la differenza aumenta il valore dell'area. Se inserisco i costi, diminuisce la differenza, diminuisce il valore dell'area. E adesso il valore cos'era? 230, adesso lo memoria, 230 qualcosa. Nei 230 il risultato che abbiamo è stato ottenuto dalla differenza, nei costi della differenza sono stati inseriti il blocco cantiere, quant'altro, la formula li prevedeva, e questo... Perché sennò c'è il rischio che se non sono stati inseriti, ma qui voglio capire come funziona il calcolo, c'è il rischio che noi stiamo dando di più rispetto al valore dell'area. E questo
Poi dopo metto un... Bravo, consigliere Mugello.
Allora, noi diamo al costruttore un terreno libero dove poter costruire. Ok? Il comune di Orivecchio deve fare gli scavi, ripristinare tutto quanto, ma se non ci fosse stato lo scambio, cosa sarebbe successo? La parte dell'azienda non poteva costruire, perché comunque c'erano gli scavi dovevano essere portati alla luce, erano bloccati le costruzioni, e quindi cosa succedeva? Chi si sobbarcava quei costi? Sicuramente non il comune di Orivecchio.
Gli oneri dobbiamo ridarglieli, eh? Gli oneri dobbiamo ridarglieli, eh?
No, però non parliamo, scusate, devo dare... Allora, il Mondello ha finito? Traduzione di Menino, sentito? Prego, consigliere.
Allora, il costruttore aveva la proprietà di quell'area, ha iniziato a costruire, si è accorto che c'erano dei reperti ecologici, è caduta la casa, hanno trovato sotto reperti forse di un'antica chiesa, la sovrintendenza ha bloccato tutto. Quindi il costruttore in quell'area non avrebbe più potuto costruire, perché comunque la sovrintendenza ha bloccato gli scavi del cantiere. Quindi lui aveva un'area di proprietà, ma dove fisicamente non ci poteva fare più nulla. Allora, io ragiono come da senza buon padre di famiglia, dico ok, allora se io sono un costruttore, ho un'area dove non posso più costruire perché c'è reperti archeologici. Io faccio una proposta al comune e dico, guarda, facciamo una cosa, io ti lascio questa mia zona dove ci sono dei reperti archeologici, quindi hanno una storia che possono accrescere il valore della città, in cambio ti chiedo un'altra area. Ok, però allora a questo punto il comune dice, va bene, io ti do un'area, ma non ti do più un'area
che equivale in toto ai 230.000 euro, perché tu avevi quella zona ma dove non puoi più costruire perché non sei stato attento, non hai fatto una buona valutazione al momento che l'hai acquisita. Se ne do un'altra più piccola, non accetti, allora io te ne do un'altra di una stessa cubatura, però tu o ti sobbarchi i costi per far riaffiorare tutta questa storia di Lodi Vecchio, o perlomeno troviamo un accordo dove i costi li mettiamo assieme per rendersi conto, perché se io do una struttura dello stesso valore, capisci che il comune ha sì un'area, ma un'area dove per valorizzarla ci saranno enormi costi. Perché cosa? Per aver dato per il costruttore un'altra area dove puoi iniziare a costruire domani mattina e avere profitto, dove d'altra parte il profitto lui non ce l'avrebbe più avuto.
Chiedo scusa, consigliere Menin, la ringrazio della spiegazione. C'è una particolarità: le premesse che ci hanno portato a far fare questa perizia si trovano tutte nel PGT, cioè quello che sta dicendo lei e il perché di questo percorso è scritto nel PGT, tant'è vero che è proprio inserito nella perizia ed è il punto di partenza, dico bene Leone, cioè, scusa perché poi io parlo, ecco. È lì che c'è scritto, cioè non è che c'è oggi la possibilità di fare ulteriori valutazioni su un qualcosa che è già stato tracciato in questo documento di programmazione del governo del territorio, e secondo me questo lo si trova proprio grazie al fatto che mi avete ricordato la pagina di spiegazione, proprio nei due passaggi che pari pari sono scritti, avete letto tutti, ma lo rileggo ancora, sono due righe, molto veloci, che lo dice proprio il PGT, è messo in corsivo per quello, perché riporta immagino fedelmente ciò che c'è scritto. Alla luce di ciò il Comune di Lodi Vecchio dava la possibilità all'immobiliare Grandi 1 di trasferire la cubatura risultante da pregressi permessi di costruire o titoli più equivalenti espressa dal comparto di S2.1 in altre aree individuate a riscrittura di S2.2. Previo convenzionamento, la realizzazione della volumetria trasferita da DS2.1 in DS2.1 è subordinata alla cessione alla pubblica amministrazione dell'area individuata come ADS2.1. E qui viene quello che dice lei. L'obiettivo generale della revisione della destinazione di ambiti ADS, secondo il PGT vigente, vedi allegato 2 articolo 24,13 delle norme tecniche di attuazione, è quello di ricollocare gli interventi di edificazione ereditati dai precedenti strumenti urbanistici in aree non sensibili dal punto di vista archeologico e, al contempo, di integrare il sistema dei luoghi pubblici centrali. L'acquisizione da parte dell'amministrazione pubblica di S2.1 è infatti strategica ai fini della conservazione dei luoghi della memoria storica di Lodi Vecchio e dell'apertura del Parco Alessandrini attivo all'area S2.1 attraverso una nuova e più favorevole accessibilità. Al contempo, le previsioni edificatorie sono trasferite dall'area ADS2.2, in cui è articolato l'ambito che all'interno della città consolidata manifesta una vocazione marcatamente residenziale. Quindi è la risposta, quello che diceva lei, esattamente scritto qua. Devo dire, è scritto qua, cioè questo è la pietra scolpita del documento al quale bisogna fare riferimento. Non è che abbiamo spazi di manovra, c'è la motivazione, che poi è quello che l'assessore Fabiano ha illustrato puntualmente. È una scelta strategica. Chi ha fatto il PGT ha detto, per noi è strategica quell'area, perché conserva la memoria storica della nostra città, che intendiamo valorizzare. Per cui lì non si costruisce, lì bisogna anzi mettere in buona evidenza questo grosso importante patrimonio.
Ma posso dire?
Sì, prego.
Nessuno ha nulla da dire. La cosa che io stavo dicendo che non è contemplata qui è i costi per garantire questo vostro strategico
godimento della probabilità di costruire.
Risultano tutti in capo all'amministrazione.
No, scusa, no, pensavo avessi fatto un commento. Prego, prego.
Quindi lo scambio d'area è giustificato, ci mancherebbe. Il comune si mantiene questa zona archeologica e ha dato in concessione un altro terreno. E su chi non ci piove che questo terreno sia propedeutico per un'apertura sul Parco Alessandrini, va benissimo. La questione che noi portiamo all'attenzione è, ma i costi per ripristinare questa zona archeologica, fermo restando a quanto c'è scritto, sono completamente in capo all'amministrazione. La cosa che noi stasera stavamo cercando di portare alla luce è, ma dal momento che ormai non si può fare nulla, ma ai tempi non si poteva prevedere una sorta di collaborazione con il costruttore e cercare una soluzione affinché questi costi non fossero totalmente in capo all'amministrazione, ma o in capo totalmente al costruttore, oppure perlomeno dividere il quote. Perché
ho capito l'osservazione, ho capito perfettamente la tua osservazione.
Assessore Fabiano.
Chiudo perché, se ricordo bene, la sovrintendenza quando è uscita, no, ha posto il blocco, no, perché doveva fare le sue valutazioni, ma non è che poi l'ha vietata la costruzione. L'amministrazione, in base a quello che è il rapporto che è stato fatto dalla sovrintendenza, ha chiesto al proprietario del terreno la possibilità di acquisire quel terreno in cambio di un altro terreno.
Scusi, ma allora questo è ancora peggio.
E no. Perché il proprietario poteva anche costruire dopo che...
Non parlate così, per favore, scusate.
Cioè, il costruttore, finito i rilievi che faceva la sovrintendenza, poteva costruire, eh? Non è che ha posto il blocco, ha vietato, di costruire.
Quindi coprivamo tutto, andava bene.
Attenzione. Io potevo costruire lì, E dato che gli scavi, le cose, erano interessantissime per quello che è la storia di Lodi Vecchio, l'amministrazione ha detto: vediamo di fare qualcosa, di un accordo, prendiamo noi quell'area lì, la prendiamo noi.
Ok, ma non l'ho capito, allora è ancora, dal mio punto di vista, è un ulteriore passo indietro, perché se il comune a questo punto ha anche detto te la compro io, gli vai a dare una stessa area in un'altra zona edificabile e comunque, adesso stiamo vedendo dov'è, comunque zona residenziale. Hai fatto la proposta al costruttore per prenderti quell'area e in più ci sobbarchi anche i costi per cercare di ripristinare l'area archeologica?
Gli scavi archeologici...
No, chiedo scusa, io però devo veramente chiedermi una cortesia. Allora, riconduciamo la discussione su quello che è l'oggetto della proposta, che è l'approvazione di una stima, che questo è veramente l'oggetto del contendere. Le altre riflessioni, l'ho compreso, ci sono alcuni ragionamenti che vanno approfondite, io ho apprezzato moltissimo il suo intervento, per richiama anche ovviamente scelte fatte, voglio dire, no? Di cui prendiamo atto, il PGT, ripeto, è ben riportato e ci indica la strada da seguire. Ma oggi stiamo parlando dell'approvazione di una perizia, di una stima. Questo è il tema che noi mettiamo in attenzione al Consiglio Comunale ed è stato illustrato dall'assessore Leone. E su questo io vi chiedo di dedicare l'attenzione per quanto riguarda l'approvazione. Anche perché con il dibattito andrà avanti anche 2-3 ore realizzando queste cose. Quindi, ovvero vi richiedo la cortesia di rispettare il regolamento, quindi gli interventi e poi. Va bene.
No, per... No.
Prego, assessore Lodi, mi sembrava che fosse certo.
No, velocissimamente. Allora, è chiaro che il discorso diventerebbe veramente lungo, ha ragione il sindaco a dire ritorniamo sull'oggetto della delibera. Diventa lungo perché bisogna capire che valore si dà, che valore la comunità dà al suo patrimonio storico, culturale e archeologico. Allora, nel momento in cui la comunità, come è successo con la precedente amministrazione, ha dato il massimo valore a questi reperti, è chiaro che fra far costruire, magari in modo limitato, ma comunque far costruire e quindi nascondere per sempre questi reperti e acquisire invece un'area per poter riportare alla luce questi reperti, ha fatto una scelta culturale molto importante, magari difficile, perché magari c'è gente che non capisce perché bisogna comunque spendere dei soldi per rivalutare riscoprire la propria storia, c'è gente che la pensa così, ha il diritto di pensarlo, ha fatto una scelta difficile, ma giustificata dall'esigenza di una città come Lodi Vecchio di veder far emergere completamente la propria storia. Dopodiché, quanto questo venga a costare per ripristinare questa cosa, è chiaro che saremmo noi a questo punto a fare queste valutazioni, ma il ragionamento è che valore noi diamo alla nostra storia, e questo è il punto. Poi si può dire gli davo un metro in meno, gli davo un metro in più, io credo che di fronte alla valorizzazione di quanto di profondo e di bello c'è in questo, in questa nostra città, il perderci nei confronti di qualche metro in più o in meno non sia tanto valore. In più valutiamo questo fatto, l'amministrazione poteva disinteressarsi di questo comparto e quindi dopo aver scavato, guardato così la sovrintendenza chiudeva e questi costruivano e noi perdevamo un pezzo prezioso della nostra storia. Grazie.
D'accordo, anche se avevo appena chiesto di ricondurre tutto sul tema dell'approvazione della stima relativa alle aree, per cui se il dibattito si è esaurito io chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego consigliere Ruggeri.
Credo che l'assessore Alosi mi ha tolto le parole in bocca per la dichiarazione di voto. E quindi in una parola semplicemente l'approvazione di questa sera va perfettamente nel solco di quanto è stato definito negli anni passati, cioè in una valorizzazione completa della nostra storia che le varie amministrazioni che si sono succedute hanno cercato di portare avanti. Questo evidentemente comporta degli investimenti, di fare negli anni, nei decenni degli investimenti, di fare delle scelte. Però abbiamo visto che man mano stanno riemergendo e stanno man mano per essere messi a frutto, alcune già lo sono stati messi a frutto degli edifici che rappresentano il nostro passato o al tempo stesso dei reperti che possono essere così fruiti e possono raccontare ai cittadini di oggi e di domani quello che è la nostra storia, la nostra cultura. Quindi non è né più né meno che continuare in un solco ben tracciato che... Insomma, mi sembra sia stato anche apprezzato non più tardi di qualche settimana fa anche dalla TV nazionale che sui nostri reperti e sulla nostra capacità di valorizzare questi reperti ha speso anche minuti alla televisione nazionale. Quindi, nel dichiarare il voto favorevole mi attacco alle parole dell'assessore Alosi in cui mi rispecchio pienamente.
Grazie consigliere Ruggeri. Pertanto passo a leggere il deliberato. Anche per quanto riguarda questa proposta do per letta la premessa e propongo di approvare per le motivazioni cui in premessa la legata stima immobiliare asseverata, inoltrata dall'ingegner Sandro De Palma al protocollo comunale in data 30 marzo 2016, protocollo 3813, riguardante l'area di proprietà comunale identificata catastralmente al foglio 8, mappale 562 parte, mappale 563 in parte e mappale 490, individuata nel PGT con la sigla di S2.2 e l'area di proprietà della società immobiliare Grandi 1 SRL, identificata catastralmente al foglio 9, mappale 1134, subalterno 701, mappale 1143 e mappale 1144, individuata nel PGT con la sigla ADS2.1. 2. Di autorizzare, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 24.13 delle norme tecniche di attuazione del PGT vigente, la cessione alla società immobiliare Grande 1 SRL dell'area di proprietà comunale, identificata catastralmente al foglio 8, mappale 562 parte, mappale 563 parte e mappale 490. Individuata nel PGT con la sigla ADS2.2 e l'acquisizione al patrimonio comunale dell'area di proprietà della società immobiliare Grandi 1 SRL, identificata catastralmente al foglio 9, mappale 1134 subalterno 701, mappale 1143 e mappale 1144, individuata nel PGT con la sigla ADS2.1. 3. Di dare atto che il trasferimento di proprietà delle aree di quel precedente punto 2 viene effettuato in permuta, senza compensazione in denaro e con spese notarili a carico della società immobiliare Grandi 1 SRL. Di autorizzare il responsabile del settore tecnico a rappresentare il Comune di Orivecchio alla stipula dell'atto di permuta. 5. Di demandare al responsabile tecnico per tutto quanto attiene all'esecuzione del presente provvedimento e degli atti conseguenti e derivanti. Chi è favorevole, per cortesia alzi la mano. Grazie. Chi si astiene? Il consigliere Sessi.
Contrari, consigliere Menin, consigliere Savini e consigliere Mondello. Grazie. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 4, avvio del procedimento per la variante numero 3 al piano di governo del territorio. Lascio la parola sempre all'assessore Leone per presentare la proposta. Ah, chiedo scusa, ho bisogno di chiedervi la cortesia di una votazione anche per l'immediata eseguibilità della delibera precedente, cioè l'argomento relativo alla stima dell'assemblea relativa alle aree identificate nel PCT di S2.1 e di S2.2. Chi è favorevole? Grazie. Astenuti? Consigliere Sessi, contrari, consigliere Menin, consigliere Savini e consigliere Mondelli. Grazie, scusatemi. Riprendo l'argomento numero 4, avvio del procedimento per la variante numero 3 al piano di governo del territorio. Prego, assessore Leone.
Sì, grazie. Sì, semplicemente la deliberazione, con questa deliberazione si vuole avviare il procedimento per una variante piano regolatore con lo scopo di recepire, cioè, lo scopo qual è? Si avvia il procedimento con lo scopo di recepire eventuali suggerimenti, proposte e istanze utili da parte della cittadinanza. La variante riguarderà in questo modo la modifica del perimetro del PLIS, cioè il piano locale di interesse sovracomunale, in conformità del parere della conferenza dei sindaci del Parco dei Sillari, espresso con il verbale del 26 ottobre 2015, oltre che adeguare la destinazione urbanistica dell'area stralciata dallo stesso PLIS lungo la SC115, quella di fronte alla Lidl, in relazione all'esigenza di procedere alla sua alienazione, essendo inserita nel piano di alienazione 2016 delle aree. Nella variante PGT potranno essere inseriti anche eventuali aggiornamenti o adeguamenti del piano cartografici.
Grazie assessore Leone. Aperto il dibattito, i consiglieri che vogliono intervenire chiedono la parola. Prego, consigliere Sessi.
Allora, leggere nel verbale della conferenza dei sindaci del 26 ottobre 2015 che la richiesta della rettifica al perimetro dei edifici determinata dalla scarsa predisposizione del terreno originariamente individuato come parco ad accogliere qualsiasi tipo di piantumazione mi sembra una motivazione estremamente insufficiente, non giustificabile e incompatibile con la realtà dei fatti, la cui unica finalità è quella di ottenere il benestare per poter avviare la variante numero 3 PCT e di conseguenza l'alienazione dell'area in oggetto di discussione. Basterebbe fare un piccolo sopralluogo per capire che il terreno non è affatto arido e, a differenza di quanto dichiarato, i pianti arborei che non vengono soffocati dalle piante inquietanti che a causa di una totale mancanza di manutenzione e cura ormai la fanno da padrone, crescono senza alcuna difficoltà. Il problema semmai risiede, così come risulta anche dalla quantità di rifiuti presenti, nel totale abbandono dell'area da parte dell'amministrazione. Inoltre, prima di prendere qualsiasi decisione, bisognerebbe considerare che il sito presenta delle caratteristiche ben precise rispetto al contesto in cui è inserito, che non possono assolutamente essere omesse. Probabilmente rappresenta l'ultima area di rilevanza del comparto artigianale destinata a verde, per la quale, se ben ricordo, venne assunto l'impegno in fase di finanziamento della piantumazione di mantenere la destinazione per 30 anni. Svolge una fondamentale funzione di filtro a vantaggio del centro abitato nei confronti dell'importante carico di inquinamento atmosferico dovuto alla presenza del deposito dei pullman, della base cisterna, del deposito dei camion, del traffico indotto dalla Lidl. Rappresenta un'importantissima superficie drenante per la zona industriale che, non è un segreto, gli esempi si sprecano, risulta già essere al limite per quanto riguarda lo scarico delle acque bianche. Quindi un cambio di destinazione d'uso di quest'area andrebbe sicuramente ad aumentare le superfici scolanti, alle quali si dovrebbero aggiungere quelle del campus C, con la conseguenza di diminuire ulteriormente la capacità di smaltimento delle acque piovane. Tra l'altro ci troviamo in una zona estremamente delicata, sono note a tutti le conseguenze di 2 anni fa legate all'esondazione del Sillaretto. Inoltre non possiamo escludere l'arrivo di nuove attività le cui caratteristiche, ad esempio un supermercato o un'azienda di autotrasporti, andrebbero ad incrementare l'inquinamento atmosferico. Perché nel verbale leggiamo che la decisione di approvare la rettifica si basa solo su un confronto delle aree oggetto di scambio e della distanza che intercorre tra le stesse
mentre tutte le osservazioni sopracitate che caratterizzano in maniera più specifica la funzione della superficie del PIS e le conseguenti ricadute positive all'interno del tessuto urbano artigianale, rendendola di fatto incompatibile con la nuova destinazione proposta, vengono omesse. La conferenza, se fosse stata messa al corrente di quanto sopra, avrebbe optato per inquadrare il provvedimento come modifica sostanziale dell'area del PIS, che prevede l'elaborazione di specifici documenti, a differenza del solo parere dell'Assemblea dei Sindaci che viene richiesto nel caso della rettifica. La vendita di quest'area determinerebbe lo sperpero di tutte le risorse pubbliche che finora sono state investite per la sua realizzazione, rappresenterebbe un ulteriore consumo di suolo pubblico e andrebbe ad incrementare le già importanti problematiche sopracitate legate alla zona industriale. Non sarebbe più auspicabile nell'interesse della nostra comunità un suo recupero e valorizzazione?
Grazie, consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Prego, consigliere Mondello.
Il consigliere Sessi mi ha rubato le parole di bocca, però ormai che l'intervento l'avevo scritto, me l'avevo scritto, me l'avevo preparato, lo leggo. Il punto in questione riguarda un'area collocata in zona industriale che è stata oggetto di attenzione da parte di Regione Lombardia e Provincia di Lodi per quanto riguarda le opere di compensazione ambientale in virtù del fatto che nelle immediate vicinanze erano previste due autorimesse e un supermercato con alta densità di traffico. Quell'area quindi viene tenuta libera e considerata come polmone verde per contrastare l'inquinamento atmosferico derivante dal traffico. La Regione e la Provincia mise a disposizione dei fondi per la piantumazione dello stesso, che in seguito, come appena detto il consigliere Sessi, nel 2013 venne inserita nel parco locale in interesse sovracomunale dei Sillari, il PIS dei Sillari. Dal suo insediamento ad oggi, molte sono state le contestazioni da parte di alcuni cittadini in merito allo stato di abbandono in cui versa quel lotto di terreno piantumato. Lo spostamento di quell'area a 200 metri dall'attuale collocazione, oggi ci troviamo a discutere questo spostamento di area a circa 200 metri. Il verbale della conferenza dei servizi del 26 ottobre 2015, avvenuto presso la sede del consorzio Muzza Basso Lodigiana, dove la dichiarazione fatta dal consigliere delegato all'ambiente Uggeri, in qualità di partecipante per il conto del comune di Lodivecchio, propone la variazione dello spostamento di quell'area, in quanto la mancata crescita degli alberi sarebbe determinata dalla scarsa predisposizione del terreno in cui sono piantumati gli alberi, dichiarando che lo stesso terreno è molto arido e inadatto. Come abbiamo visto e come appena stato ribadito dal consigliere Sessi, non è proprio così, perché basta andare a vedere in quell'area e ci sono le erbacce alte 3 metri, ci sono degli alberi, quindi se un terreno è arido non cresce niente, dal mio punto di vista. Quello che mi colpisce maggiormente è il fatto che ci si possa rendere conto solo a distanza di 10 anni e dopo aver speso risorse pubbliche per la piantumazione di quel terreno, che questo terreno fosse così arido. Un terreno arido può far crescere erbacce alte di 3 metri ed alberi. Credo inoltre che stiamo chiedendo a questo Consiglio Comunale di mettere mano al portafogli e spendere altre risorse pubbliche per la variante per lo spessamento e la piantumazione degli assentati arbusti, come previsto nel verbale della conferenza dei servizi. Con le tecnologie attuali si sarebbe potuto ovviare al problema. Purtroppo devo constatare che la risoluzione del problema forse non è nelle priorità dell'amministrazione. Avrei potuto accettare questo scambio d'aria qualora l'amministrazione avesse dichiarato di avere la necessità di far cassa, ma pare che non sia così. A questo punto la domanda è lecita: che fine farà quel terreno? C'è un interesse di qualche privato sullo stesso? Come sarà utilizzata quell'area? Come verrà garantito il polmone di ossigeno per contrastare l'inquinamento atmosferico di quella zona se il terreno sarà venduto o qualora fosse venduto? Sono state considerate le problematiche inerenti allo scolo d'acqua piovana che inevitabilmente ci sarà in quella zona, visto che è appena stato venduto anche il campo C e magari le due zone saranno edificate? Quali potrebbero essere le conseguenze che ricadranno sulla rete fognaria già fortemente in crisi allo stato attuale? Ancora una volta assistiamo all'inefficienza della gestione della cosa pubblica, che come sempre ricade in primo luogo sulle spalle dei cittadini, oltre che sulle spalle delle future amministrazioni. Capisco che perfettamente che tutte queste domande che stiamo ponendo siano scomode e possono implicare qualche mal di pancia, ma credo che un'amministrazione debba fare l'interesse della cittadinanza, che in questo caso specifico, a mio modesto avviso, non viene fatto.
Grazie consigliere Mondello. Ci sono altri interventi? Assessore Leone?
No, sì. No, posso dire, nella conferenza dei sindaci è esposto nel comunicato all'Assemblea che era la proposta dal Comune di Vecchio per ottenere il parere di competenza, era quindi la proposta del Comune di rettificare il PLIS nella zona sud del parco stesso. Quindi si tratta intanto, si tratta di una verifica in quanto le aree oggetto di trasformazione sono contigue al perimetro del parco, distanti circa 200 metri da di loro. Inoltre le superfici da stralciare e integrare sono equivalenti, come si evince dalle perimetrie esposte nella presentazione e allegate al presente verbale allegato 3. La proposta di variazione è determinata dalla scarsa predisposizione del terreno, originariamente individuato come parco ad accogliere qualsiasi tipo di piantumazione, così come si è potuto appurare nel corso degli ultimi anni. Lo strato superficiale, ma presumibilmente anche gli strati più profondi di tale area, infatti, è costituito da terreno di riporto molto arido, inadatto ad accogliere qualsiasi impianto arboreo. Si prevede pertanto di stralciare tale area e di accorparne a compensazione una adiacente all'andamento nord-sud del Sillaro, attualmente adibita a prato. Quindi in questo caso per l'Assemblea aveva espresso parere favorevole alla rettifica. Quindi tu vuol dire che l'area si chiede quindi di stracciare col PLIS, era stato detto che comunque il consorzio Muzza aveva provato in diverse occasioni a piantumare in diversi episodi l'area, però sempre con scarso risultato. Quindi tanto è vero che non avrebbero più fatto interventi di piantumazione proprio perché non davano risultati, almeno risultati quelli che dovevano essere nel progetto del PLIS. E per questo quindi si proponeva di spostare, aumentare il PLIS e metterlo dall'altra parte del Sillaro per compensare la stessa superficie. In quanto alla destinazione, quest'area qui, se ricordate, è stata già inserita nel piano di alienazione 2016 del Comune, cioè era già stata individuata come area di possibile cessione, quindi area da mettere all'asta per fare casa o meno, quello poi è un problema, in effetti quel problema della casa esiste, non è che non esistono. Quindi era nel piano di alienazione. E adesso c'è comunque il discorso, il Conferenza dei Sindaci ha approvato la modifica e quindi si tratta adesso di impostare in futuro, perché adesso non è che stiamo facendo una variante ora, certo i soggetti della variante saranno questi, però adesso era il problema è quello di avviare le procedure per la variante sul quale poi discuteremo in seguito, anche se io capisco tutte le preoccupazioni espresse dal consigliere Sessi e anche dagli altri su questa motivazione qui, però penso che l'Odivecchio non è in condizioni tale, dico col verde che c'è l'Odivecchio, ma anche la stessa superficie di stampa che abbiamo, che è molto superiore a quello minimo previsto dalla legge urbanistica. Quindi vuol dire di area standard ce n'è, a parte che poi in questo caso non viene poi modificata la superficie del PLIS perché viene spostata soltanto di 200 metri.
Grazie assessore Leone. Prego consigliere Sessi.
Va bene, assessore Leone, va bene, il problema non è la quantità di area standard che abbiamo in totale, il problema è proprio concentrarsi lì, in quel contesto. Era stato pensato
comunque era stata inserita nel flit quell'area che proprio si inserisce nel tessuto artigianale in quel caso, proprio per queste motivazioni. Superficie drenante in una zona molto difficile da questo punto di vista, che ha delle comunque problematiche, inquinamento dovuto alle attività che vi sono attorno, e poi una superficie verde. Ecco, questi sono i tre elementi che comunque caratterizzano fortemente quell'area ed è perché è stata voluta in quella posizione. Se noi la spostiamo perde tutte queste caratteristiche, anzi potrebbe anche, diciamo così, potrebbero aumentare le negatività che insistono, che riguardano queste tre problematiche che ho appena detto. Quindi secondo me è importante che nella conferenza questi aspetti venissero portati, perché magari non veniva considerata come una rettifica normale, ma come una modifica sostanziale. Quindi bisognava produrre altro materiale per capire, cioè bisognava pesare meglio, secondo me, nella conferenza l'importanza di quell'area. Perché non è che si tratta di spostare 5.000 metri quadri da qui a lì e che non hanno più o meno le stesse caratteristiche, no, perché 5.000 metri quadri in quella posizione hanno una valenza. Se io li metto all'esterno dell'area industriale perdono tutte le caratteristiche perché erano stati inseriti invece in quella posizione. E questa è, secondo me, il nocciolo della questione. Okay.
Grazie consigliere Sesto. Prego consigliere Sabini.
Volevo chiedere se per il FIS era presente questo vincolo trentennale di cui parlava il consigliere Sessi.
No, non ho capito. Scusa.
Il consigliere Sessi parlava di un vincolo trentennale per il FIS dei sillari su quest'area.
No, altrimenti non avrebbe potuto essere fatta la variante.
No, allora, non ho parlato di un vincolo, io ho fatto riferimento, infatti lo dico poi nella... che si parlava, quando era stata inserita l'area, si parlava comunque della volontà, adesso poi non so se è stata messa nero su bianco, quantomeno di mantenerla comunque per un lungo periodo, proprio per questo tipo di caratteristiche che aveva il terreno. Sembra che poi c'erano tutte queste attività che si erano andate a insediare, no? Mi ricordo adesso che l'amministrazione precedente aveva proprio espresso questa volontà, comunque era passato questo messaggio, addirittura si parlava di quell'area, come aveva accennato il consigliere Mondello, del polmone della zona industriale. Più di una volta era stato ribadito che quello doveva essere il polmone. Quindi adesso sto parlando di un atto che esiste di vincolo di 30 anni, però quantomeno di un indirizzo, ecco, che c'era da tramite.
Sì, comunque non c'erano vincoli, ecco, dal punto di vista.
Ecco, guardato adesso il verbale, è confermato che c'è l'approvazione d'assemblea, l'unanimità è spesso favorevole, quindi se c'erano dei vincoli non avrebbe potuto. No, volevo solo confermare ciò che ha detto l'assessore. Prego, consigliere Mondello.
Allora. Esistono degli esami fatti da parte di un esperto che confermano che il terreno è arido e non cresce niente, perché andando in quel territorio lì si vede benissimo che ci sono degli arbusti, c'è l'erba, anzi altissima, come accennava il consigliere Sessi, tra l'altro poi il sito è anche stato inquinato da qualcuno, ci sono delle batterie, ci sono dei materiali che si trovano all'interno. E poi prima di pensare a quest'area non si potevano fare prima dei rilievi per vedere se quest'area, se poi è vero che sia arida, perché noi non abbiamo nessun elemento per dire che se quest'area sia arida, lo dice nel documento e si evince il consigliere Ruggeri, non lo dice una relazione tecnica da parte di un agronomo, un esperto. Quindi è tutta lì da vedere l'aria, il verde c'è, gli arbusti ci sono, è vero, è mancata sicuramente la manutenzione di quell'area, non c'è, perché altrimenti non ci sarebbe l'erba alta come una casa, e quindi si poteva pensare prima di istituire quell'area, fare i rilievi per vedere se fosse arido o meno, e come dice il consigliere Sessi, spostando l'aria si perde il senso per cui quell'aria era stata fatta.
Grazie consigliere Mondelli. Non ci sono altri interventi? Passerei alle dichiarazioni di voto.
Ma se posso fare un intervento?
No, perché ritiro allora a passare. Prego consigliere.
Sì, volevo chiedere se sull'area nuova da cui è stata spostata, per i pesi dei sillari sono stati fatti rilevi per evitare proprio
questa aridità del terreno di fronte al Lido.
Non ho capito cosa dire.
Allora, dato che adesso è stato stabilito che il terreno era arido, quello di cui stiamo parlando, per cui è stato effettuato lo spostamento, mi chiedo se il terreno nuovo è stato fatto un rilievo per evitare questo problema.
Il terreno nuovo è quello dove...
Quello qui è stato...
quello sì, ho capito
quello scusi. Dietro il Sillaro,
prego assessore Leone.
Sì, è area... no, quello dietro il Sillaro è area agricola, attualmente è area agricola. Non... sì.
No, beh, pure sta agricola.
Scusi, quel modello, se le prendo il microfono, mi chiede la parola, le do la parola e poi ecco cosa intende dire.
No, non capisco. No, prego, consigliere Mondello.
Leone ha detto che attualmente è un'area agricola.
Lei cosa ha detto?
No, ho detto, in futuro non si può sapere se rimarrà agricola o meno, quindi era stato pensato un polmone verde, quello che abbiamo detto prima, che visto il traffico, visto l'inquinamento, facciamo questo polmone verde per andare a, diciamo, a contrastare l'inquinamento. Però se poi in futuro quell'area dovesse cambiare destinazione d'uso e diventare edificabile, diciamo che tutte le premesse che abbiamo fatto prima, tra l'inquinamento e la fogna, ci sarebbero un po' di problemi in quell'area lì. E non si può mai sapere.
Certo, ci mancherebbe altro, anche fare un gatto cieco.
Prego, consigliere Menini.
Una domanda, ma chi ha definito o ha certificato che quella zona è arida?
Beh, io nella conferenza dei sindaci non c'ero, però la avevo avuto modo comunque di sentire dei tecnici del consorzio Muzza che quel terreno lì era stato piantumato diverse volte e però non aveva mai dato risultati. Questo poi dico, non è che non c'erano altri elementi, cioè non è che sono andati a fare carotaggi del coso, quindi tanto è vero che si presume che anche nel sottofondo sia arido, cioè quello riportato, però è il dato di fatto che sono stati fatti in diverse occasioni interventi di piantumazione e non sono mai attecchite salvo qualche arbusto, che poi che l'erba, ti ho detto, cresce l'erba alta cresce anche sui marciapiedi se non viene messo di servante.
Io vorrei chiedere se è possibile prima di investire soldi della comunità accertarsi che quel terreno sia arido e fare una valutazione tecnica che certifichi questo, se è possibile.
Una proposta che fa. Io richiamerei, chiedo scusa, intanto che magari ci sono altri interventi, due passaggi che il dottor Leone ha fatto nella sua introduzione. Anzitutto i livelli di standard che noi abbiamo in nostra comunità che ci garantiscono ovviamente un'attenzione che è stata fatta nel passato, Bradi che c'era prima ovviamente, per garantire appunto quel beneficio che ci viene dato, no, da queste aree. E ovviamente non vi sfugge il fatto che altre realtà non hanno i benefici che abbiamo noi, questo vuol dire che chi ha lavorato prima ha lavorato bene in questo senso, quindi sicuramente alcune risposte ci sono sul tema più generale del nostro territorio e non nella specificità di uno specifico luogo, e questo mi rassicura molto, mi sembra che la Sor Leone su questo ci ha puntato molto l'attenzione. L'altro aspetto è quello invece alla destinazione, state fatte alcune osservazioni, già qualcuno si avventurava a guardare nella sfera di cristallo del futuro già certo. L'unica cosa certa è il fatto che è stato inserito nel piano delle alienazioni. Questo c'è, l'abbiamo provato, l'abbiamo stabilito. Dico giusto, assessore Leone. Questo ovviamente è un ragionamento che va anche a tener conto di quelli che sono gli indirizzi di questa amministrazione per quanto riguarda anche la possibilità di far fronte ovviamente a certe possibilità di sostenere ovviamente quelli che sono gli impegni che noi avremo. Ma questo non è detto per la certezza, è solamente un percorso che è stato fatto in un piano che però è stato già approvato. Tutto il resto tiene conto anche degli aspetti, secondo me ovviamente per quello sulla Leone, gli aspetti che avete valutato anche voi sul quanto riguarda, chiamiamo, la qualità della vita. E credo che questo non sfugga al fatto che noi abbiamo un territorio che da questo punto di vista veramente ci salvaguardia. Parliamo dell'inquinamento,
parliamo del discorso della quantità di piante che ci sono nel territorio, una serie di standard ci sono sicuramente superiori ovviamente a quelli che altri hanno. Questo non voglio scusare la motivazione specifica di un'area, dico nel contesto generale del nostro territorio. L'assessore Leone l'ha detto, gli standard che noi abbiamo sono di molto superiore a quello che ci impone la normativa urbanistica, giusto?
Sì.
Ecco. Consigliere Sessi.
Grazie. No, in merito a quanto diceva prima l'assessore Leone, per il discorso delle piantumazioni, è vero, sono state fatte le piantumazioni e parecchie piante sono anche morte. Però è anche vero, prima stavo parlando con la dottoressa Barletta che avevo alcune fotografie, però non sono riuscito a stamparle, magari le farò avere poi tramite formato file. Ci sono molte piantine che sono morte perché erano totalmente soffocate dalle erbe infestanti. Se l'area non viene mantenuta, noi facciamo si va a piantumare l'area e poi non viene fatta manutenzione. È logico che se la piantina è piccola arriva l'erba infestante, le cosiddette erbacce le soffocano. Quelle che invece sono riuscite bene o male a sopravvivere sono poi cresciute. Quell'area praticamente la vedo 4, 5, 6 volte al giorno, tutti i giorni praticamente, perché vado lavoro lì, e negli anni non è mai stato fatto nessun tipo di manutenzione, tanto è vero che d'estate sembra una giungla. Ecco, questo è un piccolo appunto. Poi per quanto riguarda il signor sindaco, il discorso che faceva delle aree standard, è vero, probabilmente noi abbiamo dei valori molto alti, come diceva lei che parlava in generale. È anche vero che poi dopo bisogna poi scendere nello specifico e capire e contestualizzare la realtà di cui sta parlando.
Ho voluto fare un discorso di grado generale, pur confermando che nel particolare possono emergere delle riflessioni. Sì. No, perché siccome continua, mi ricordo bene chi è intervenuto dicendo, parlando su questi temi di inefficienza della cosa pubblica, no? Allora qualche riflessione la farei quando si utilizzano certi termini, che ovviamente meriterebbero un approfondimento. Posso passare a dichiarazione di voto? Prego, consigliere. Ci sono dichiarazioni di voto? No, è da prassi che devo fare domanda. Io, se non ci sono risposte, si ritiene che sia dovuto qua al dibattito.
Ok, stavo aspettando se il...
Scusi, prego. Consigliere Menin. No, devo...
Se l'assessore poteva rispondere alla domanda che avevo posto prima, se chi aveva definito che quest'area era arida e se c'è una perizia su quell'area, eventualmente se non si può prendere in considerazione di fare anche una perizia sull'area che dovrà essere destinata, onde evitare tra 10 anni di trovarci in una situazione analoga a questa dove si ipotizza che ci siano problematiche identiche.
Assessore Leone, sì, no, non c'è una perizia di valutazione dell'area per vedere, cioè non è stata fatta una perizia da un geologo per verificare l'area com'è, no? Il discorso è venuto fuori dalla circostanza che il consorzio Muzza, che ha seguito le piantumazioni in diverse occasioni, e ha detto che non sono attecchite, diverse volte hanno provato a dire che non sono attecchite. Quindi per quanto riguarda invece l'area che verrà proposta, anzi la Conferenza dei Sindaci è già proposta, l'area è quella dall'altra parte del Sillaro, quella lì, come ho detto prima, è un'area che è agricola, no? Quindi non credo che sia necessario individuare nel PLIS se ha quell'area è arido o meno, in questo senso, perché il PLIS non è che modifica le destinazioni urbanistiche, individua un perimetro di salvaguardia, poi il progetto del PLIS come è stato sviluppato non c'è ancora, no? È un progetto che sarà fatto, quindi non è detto che su quell'area lì che individueremo poi saranno messe delle alberi, delle piante ad alto fusto piuttosto che qualcos'altro.
No, scusate, consigliere Mondello, prego.
Sì, signor sindaco. Allora, anche quella in cui adesso è stata indicata quest'area una volta era agricola, però a quanto suo dire, assessore Leone, e quanto dice il prisdecillare non crescono gli alberi, quella era agricola, dove andiamo a piantumare è agricola, potrebbe esserci lo stesso problema, primo. Secondo, se non sono stati fatti degli esami su quest'area, su che base noi diciamo che è arida e non cresce niente? Sono stati piantumati degli alberi, non è stata fatta la manutenzione e quindi può darsi che sia quello il problema per cui non cresce niente. Quindi, se non c'è una relazione di un tecnico, su cosa ci basiamo noi per dire che quest'area è arida?
Allora, io sono una situazione, rimaniamo sull'oggetto della delibera, al di là delle sue osservazioni. L'oggetto della delibera è quella di avviare un procedimento per la redazione di una variante, che prevede di modificare il confine del Pisa Distillery. Quello che diceva la signora Leone è puntuale, si dice, si tratta di rimettere a posto una cartina che non ha più un perimetro come prima. Ok, questo è l'oggetto del contegno, certo. È questo. Okay. Poi c'è la riflessione rispetto alle alcune motivazioni che hanno sostenuto l'avanzare di questa proposta e che vanno poi a sommarsi a quelle che sono altre esigenze che ha questa amministrazione che abbiamo messo già in evidenza. Ma questo è l'argomento principale. Ok, perfetto, sì. Consigliere Sessi, non posso spendere gli interventi.
No, è una cosa, signor Sindaco, perché se non ho capito male, correggetemi magari, però il discorso è sulla realtà o meno dell'area, quella che è attualmente inserita nel PLIS, è fondamentale, determinante, perché la conferenza dei sindaci si basa proprio su questo, per dare il benestare alla modifica del perimetro, senza la modifica senza il benestare dell'assemblea dei sindaci, senza la modifica del perimetro non si può far partire la variante al PGT. Quindi, se è stato dichiarato che l'area è arida, sulla base di quali dati è stata fatta questa dichiarazione, si sostiene questa? Perché poi da lì parte tutto e si arriva alla variante.
Quanti interventi ha fatto, consigliere Mondello? Prego, consigliere Mondello. No, ci piacerebbe. Prego, consigliere Mondello.
Questo per dire che comunque, se noi non sappiamo realmente se questa area è veramente arida o meno, può darsi che la scarsa manutenzione abbia fatto sì che non crescano gli alberi, andiamo a piantumare da un'altra parte, comunque con tutti i costi che ne derivano da questa piantumazione. Prima verifichiamo quest'area, vediamo se è possibile, e poi andiamo a fare il resto del lavoro, perché qua comunque manca una relazione tecnica da parte di un esperto. Quindi noi non possiamo dire oggi che quest'area è veramente arida, perché non ci sono le relazioni.
Prego, assessore Alosi.
Sì, no, vorrei... Non so cosa sia che... Un rumore pazzesco, ecco, grazie. Ma intanto vorrei chiarire che l'Assemblea dei Sindaci ha già deliberato. L'Assemblea dei Sindaci all'unanimità esprime parere favorevole alla ratifica del perimetro del parco presentato dal Comune di Lodivecchio. Quindi la Conferenza dei Sindaci ha già deliberato in questo senso. Dopodiché lo spostamento dell'area del PLIS non intende in automatico decidere se in quella zona verranno piantumati o verrà lasciato spazio agricolo, verde agricolo, eccetera, eccetera. E comunque all'interno del consorzio decideranno poi cosa farne di quell'area. Quindi non è detto che il Comune di Lodivecchio debba spendere dei soldi in questo senso. Invece spenderebbe ulteriori soldi se agisse in quell'area, sapendo benissimo, così come dicono quelli del parco, della zona sud del parco stesso, che dicono che hanno tentato più volte di piantumare e senza successo. Quindi voglio dire, intanto la decisione è già stata presa, noi avviamo questo iter, abbiamo inserito quell'area nel contesto delle alienazioni, quindi voglio dire è già ipotizzato lo sviluppo di questo discorso, non vedo perché dovremmo adesso fare altre cose che costino soldi per valutare un'area che è già stata definita da altri in un contesto ben preciso non idonea alla piantumazione.
Bene. Consigliere
Cesare. Sì, no, beh, la domanda è sempre quella, sulla base di quali dati è stata fatta questa dichiarazione, è tutto lì, no, tutto lì. Poi dopo ci sono tutte le altre caratteristiche okay. che insistono sull'area che non sono da meno, secondo okay. me, al di là che sia arida o meno.
Okay.
Va bene. Aspetti, consigliere Salini.
Scusi.
No, perché
mi sono dimenticato di... Allora, io mi accodo a quanto detto dal consigliere Cesci, più che altro vorrei mettere segno su questa cosa, non è mai stata fatta manutenzione, cioè è vero che hanno piantumato più e più volte, ma ogni volta che si passava da quell'area, che purtroppo è un triste passato, c'era sempre l'erba alta, si vedeva che non c'era zero manutenzione, quindi probabilmente quelle piante avrebbero, cioè, sarebbero cresciute, ma sembra quasi che sia stata fatta una decisione quasi per procedere all'alienazione. Io spero che non sia così, non voglio fare accusa all'amministrazione, però per quanto mi riguarda sarebbe stato corretto dire alieniamo quest'area con questo punto dell'ordine del giorno, perché così è quello che a me sembra.
Se è
già inserito nel piano di alienazione, consigliere Salini.
No, esatto, non sto dicendo. Non sto dicendo.
No, scusi, no, perché l'abbiamo approvato.
Però mi faccio finire.
Cioè, l'abbiamo approvato.
No, veramente aveva finito, stavo replicando. Lei sta replicando ancora. Prego, consigliere Salini.
Scusate.
Prego.
Non sto dicendo quello, però è quello che è vero che è stata inserita, l'ho anche detto, nel piano delle alienazioni. Però così sembra quasi una decisione quasi autoritaria, diciamo, è arida per far quello, da quello che vedo io. Non voglio fare accusa all'amministrazione, però è quello che vedo io.
Grazie consigliere Salini. Dichiarazione di voto. Passo a leggere la proposta di deliberato. Anche per questa delibera do per letta la premessa. Allora, delibera 1. Di avviare il procedimento per la redazione della variante numero 3 al piano di governo del territorio, PGT, ai sensi della legge regionale 12 del 2005 e successive modifiche intervenute, finalizzata a modificare il confine del PLIS del Sillery in attuazione di quanto disposto con l'allegato verbale in data 26 ottobre 2015 della conferenza dei sindaci del piano locale di interesse sovracomunale PLIS del Sillery, ed adeguare le previsioni urbanistiche dell'area stralciata dal PLI stesso in relazione all'esigenza di procedere alla sua alienazione, apportare eventuali piccoli aggiornamenti e adeguamenti del piano. 2. Di avviare nel contempo il procedimento per la verifica di assoggettabilità della VAS della suddetta variante numero 3 al PGT ai sensi del decreto legislativo numero 152 del 2006 e successive modifiche intervenute. Testo unico ambientale. Della legge regionale della Lombardia 11 marzo 2005, numero 12, e della delibera Lombardia numero 8 del 351 del 13 marzo 2007, relative direttive di giunta regionale attuative. 3. Di approvare l'allegata bozza dell'avviso di avvio del procedimento per la redazione della variante numero 3 del piano di governo del territorio PGT, unitamente alla verifica di esclusione della valutazione ambientale, la VAS. 4. Di provvedere alla diffusione dell'avviso di quel precedente, punto precedente, secondo le seguenti forme di pubblicità: pubblicazione su un quotidiano di diffusione locale, affissione all'albo pretorio, pubblicazione sul sito internet comunale, comunicazione tramite tabellone luminoso e pubblicazione sul sito SIVAS della Regione Lombardia. 5. Di fissare il termine presentazione per la presentazione di suggerimenti, proposte e istanze utili al fine della determinazione delle scelte urbanistiche entro e non oltre il 30° giorno successivo alla pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio del Comune. Disporre che il soggetto proponente e l'autorità procedente della VAS sono individuati nel Comune di Orivecchio, nella figura del Sindaco. L'autorità competente per la VAS è individuata nella figura dell'assessore urbanistica, il quale potrà eventualmente avvalersi del supporto tecnico-professionale esterno. 7. Di dare atto altresì che è istituita la conferenza di verifica di esclusione della VAS con la finalità di acquisire elementi, pareri dai soggetti, enti di cui il successivo punto 8. 8. In accordo con l'autorità competente di convocare ad esprimersi nell'ambito dei lavori della conferenza di verifica di esclusione della VAS i seguenti soggetti enti. Allora, io dico i titoli di questi enti, poi non li leggo, li do per letti perché sono numerosissimi. Ci sono gli enti territoriali territorialmente interessati, che sono i comuni confinanti, regione e così via, soggetti competenti in materia ambientale, ATS, AFA, Sovrintendenza Archeologia, soggetti funzionalmente interessati che vanno dai Vigili del Fuoco, Enel, Consorzio Muzza e così via, settori del pubblico che sono gli istituti comprensivo Gramsci, Parrocchia, Confartigianato, Unione Artigiani e altri ancora, nonché un punto in particolare, associazioni varie di cittadini ed altre autorità che possono avere interesse, quindi associazioni, gruppi organizzati, partiti presenti sul territorio, qui c'è un elenco molto corposo che anche qua do per letto, che comunque è ben riportato puntualmente nella proposta di delibera. 9. Di demandare all'autorità procedente competente, in conformità agli indirizzi generali dettati dalla Regione Lombardia, il compimento di tutti gli atti ed adempimenti necessari a conseguire decisioni in merito alla verifica di assoggettabilità della VAS, alla VAS della proposta di variante numero 3 PGT. 10. Di garantire la massima partecipazione di informazione e cittadinanza, utilizzando come mezzi di comunicazione la scrizione al laboratorio e la pubblicazione sul sito internet degli atti relativi alla procedura di VAS. 11. Di nominare il responsabile del procedimento per la redazione della variante PGT e per la relativa verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, VAS, ai sensi della legge 241 del 1990, l'architetto Laura Riccaboni, responsabile del settore tecnico del comune di Lodi Vecchio. Chi è favorevole, alzi la mano. Grazie. Astenuti? Contrari? Consigliere Sessi, consigliere Menin, consigliere Savini e consigliere Mondello. Astenuti? Consigliera Cesari. Grazie. Passiamo ora alla trattazione dell'argomento numero 5. Istituzione del forum delle cittadine e dei cittadini stranieri, comunitari ed extracomunitari residenti a Lodi Vecchio, denominato Cittadini Insieme, articolo 29 dello Statuto Comunale, e approvazione del relativo regolamento. Lascio la parola per la presentazione della proposta all'assessora Losi.
Grazie, signor Sindaco. All'articolo 29 dello Statuto Comunale si era previsto il forum delle cittadine e dei cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari residenti a Lodi Vecchio. Era stato pensato come uno strumento di ascolto grazie al quale allacciare rapporti sereni e completi con la parte della cittadinanza di Lodi Vecchio che proviene da paesi esteri. È una realtà decisamente molto importante quella di questi cittadini. Noi abbiamo presenti sul nostro territorio cittadini che provengono da 27 paesi stranieri diversi. Rappresentano più di quasi 280 famiglie per un totale di circa 1000 cittadini provenienti dall'estero. Quindi capite che è una comunità estremamente importante con la quale si sente l'esigenza di aprire un dialogo per capire le loro esigenze e per così uno scambio interculturale proficuo. Le nazioni che sono maggiormente rappresentate sono la Romania con 96 nuclei familiari, seguiti dall'Egitto con 38 nuclei, l'Albania 37, l'Ecuador 16, l'Ucraina 12, il Marocco e la Tunisia 10 ciascuna e poi a scendere tutti gli altri paesi. Come amministrazione riteniamo sia importante a questo punto del nostro mandato dare l'avvio a questo forum che era stato previsto, e diamo l'avvio ovviamente predisponendo un regolamento che consentirà di fare i primi passi nella direzione della costituzione di questo forum, primi passi che avverranno con la pubblicizzazione di questo regolamento, con la richiesta di autocandidature, con la convocazione poi di un'assemblea aperta di questi cittadini per valutare la possibilità di formalizzare questo momento di confronto. È evidente che si sta iniziando, comunque era già iniziato un dialogo attraverso le famiglie che hanno i bambini a scuola, quindi con queste famiglie già abbiamo cercato di trovare un dialogo, una collaborazione, e partendo proprio con dall'approvazione di questo regolamento partirà una serie di progetti che coinvolgerà le famiglie, in una prima fase le famiglie che hanno i figli a scuola, per poi arrivare, questo me lo auguro, possa venire nella primavera prossima, per arrivare a una manifestazione pubblica che nel mio progetto è chiamata come giornata dell'intercultura, dell'incontro interculturale, dove appunto ci sarà un momento di dialogo ma anche di festa con queste famiglie. Io chiedo a questo Consiglio di approvare questo regolamento, perché ci consente veramente di fare un passo in avanti. Pensare che ci sono circa 1000 persone che provengono da 27 paesi stranieri ci dà l'idea dell'importanza che ha oggi, soprattutto quando si vede che siamo di fronte a delle situazioni di rifiuto, di intolleranza e di poca conoscenza dell'altro, ci consentirebbe proprio di capire nel dettaglio anche i bisogni di queste famiglie, far capire a queste famiglie anche qual è la realtà nostra, e trovare un momento di incontro e di confronto. Questo è l'obiettivo che noi ci siamo dati come amministrazione, e questo regolamento va in questa direzione.
Grazie Assessore Losi. Apro il dibattito, prego i consiglieri che vogliono intervenire sull'argomento. Prego consigliere Ruggeri.
A mio avviso può diventare uno strumento importante, d'altra parte i numeri che ha snocciolato l'assessora sono di tutto rispetto per una comunità come la nostra, di più di 7.000 abitanti, più di 1.000, appunto circa 1.000 sono quelli di origine straniera, quindi è una presenza cospicua che negli anni è cresciuta e che devo dire si è anche stabilizzata, quindi è una presenza numericamente, culturalmente e di impatto, con cui devo dire tutto sommato la nostra comunità ha imparato negli anni a convivere, finché essa stessa è diventata parte costituente di questa città, perché queste persone, già la definizione sociale che ne ha dato di nuclei familiari vuol dire che queste persone qui ci vivono con una famiglia, con dei figli che frequentano le scuole, che quindi condividono con i loro coetanei italiani la loro vita, i genitori pagano le tasse e quindi contribuiscono anche materialmente al progresso di questa comunità. Quindi secondo me questa è un'opportunità da cogliere ed è un momento veramente molto importante, cioè se riusciamo ad attivare e a far lavorare bene questo organismo, può essere veramente la chiave di volta per interpretare in modo moderno quella che è una comunità aperta e solidale come quella di Lodivecchio. È una realtà, quindi è già un fatto, questo, diciamo, questa entità numerica di cittadini stranieri è già un fatto, è già all'interno del nostro vivere quotidiano. Finalmente, dico io, ci è arrivata anche la politica, cercando di dare uno strumento, una voce, un peso a queste persone, e quindi rendendole partecipi in qualche modo alle scelte di una comunità che vivono fino in fondo. E quindi sarà compito di tutte le istituzioni locali, quindi anche di tutti i consiglieri, maggioranza e minoranza, lavorare insieme alle persone che aderiranno a questo organismo per rendere proficuo questo rapporto. Ecco, secondo me è veramente un punto di svolta. Se ci pensate, la storia di Laus è molto antica, e lasciando stare la storia molto molto lontana, però negli ultimi centinaia di anni non ci si è mai dovuti confrontare con una realtà diciamo di origine diversa da quella residente qui da secoli, e quindi è un momento epocale dove c'è un cambio proprio di concezione di condividere la cosa pubblica e di condividere insieme la crescita di questa comunità. Quindi, ecco, sarà a noi tutti, quelli che sono seduti in questo consiglio, lavorare per renderlo uno strumento veramente efficace, quindi che sia anche un momento di dialogo, di confronto, per capire quali possono essere le esigenze, quali possono essere le criticità, e quindi instaurare un rapporto di collaborazione proficua. In attesa che il governo nazionale faccia qualcosa per quanto riguarda lo ius soli, una legge da molto tempo aspettata e su cui siamo tremendamente in ritardo, e quindi per rendere giustizia, insomma, a quelle persone che io ritengo italiane a tutti gli effetti, ma che a norma di legge ancora oggi non vedono riconosciuto il diritto di cittadinanza.
Grazie consigliere Ruggeri. Ci sono altri interventi? Guardo il capigruppo se ci sono anche dichiarazioni di voto nel caso. Grazie consigliere Salini.
Come è già accaduto in passato, ci troviamo di fronte ad un regolamento già stilato. Anche in questo caso non viene presa in considerazione l'idea di farlo passare da una commissione. Quindi ci troviamo davanti ad una proposta senza un precedente dibattito. Fino a quando non verremo presi in considerazione, il nostro voto non potrà che essere contrario a questo tipo di iniziative.
Grazie consigliere Salini. Consigliere Ruggeri, dopo è stata dichiarazione. Messo allora leggo il deliberato. Anche per questa proposta, dopo aver letto le premesse, delibera di istituire, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 29 del vigente statuto comunale, il forum delle cittadine e dei cittadini comunitari ed extracomunitari residenti a Lodivecchio, attribuendogli la denominazione di cittadini insieme. 2. Di approvare il relativo regolamento che ne disciplina il funzionamento, composto da 10 articoli, che si allega al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Mondello. Grazie. Astenuti? Ho perso il voto di Sesti. Favorevole? Grazie, chiedo scusa. C'è l'immediata eseguibilità, chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Contrari? Consigliere Menin, consigliere Savini, consigliere Mondello. Astenuti nessuno. Grazie. Chiedo scusa, non so cosa sono. Grazie. Ora passo a due argomenti, al numero 6 e al numero 7, ci sono due comunicazioni che devo fare al Consiglio Comunale. La numero 6, l'argomento numero 6 è relativa alla comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 166,2 del decreto relativo numero 267 del 2000 dell'utilizzo del fondo di riserva relativa alla delibera della Giunta Comunale numero 139 del 21 settembre 2016. Infatti, in ottemperanza a quanto previsto da questo articolo, l'articolo 23,2 del vigente regolamento di contabilità, che è stato approvato con delibera consiliare numero 4 del 16 marzo 2016, il sindaco comunica al Consiglio Comunale che con la deliberazione di giunta numero 153 del 19 ottobre 2016, io questa discrepanza che devo vedere poi dopo, avente per oggetto bilancio di previsione 2016-2018, che è variazioni compensative di cassa ai sensi dell'articolo 165,5 bis del decreto legislativo 267-2000, del 2000, sì, sono state approvate le variazioni del bilancio di previsione, meglio evidenziate negli allegati A e B, alla delibera di giunta già citata e allegata agli atti del Consiglio, non aventi natura discrezionale, che si configurano comunque come meramente applicative delle decisioni del Consiglio Comunale. Ma è la 6 questa? Questa è la 7. Allora, no, avevo invertito le cose. Allora, chiedo scusa, ma avevo invertito le carte dell'ordine del giorno, quindi seguo fedelmente adesso l'ordine del giorno del Consiglio. Il numero 6, chiedo scusa, ripeto la comunicazione. La numero 6 è la comunicazione del Consiglio Comunale, sensi dell'articolo 166,2, decreto legislativo 267/2000, dell'utilizzo del fondo di riserva. Delibera della Giunta Comunale 139 del 21 settembre 2016. Esatto, sì. Quindi in ottemperanza, come dicevo prima, a quanto previsto dal regolamento di contabilità e con particolare riferimento all'articolo 21,2, che è stato approvato con delibera consiliare numero 4 del 16 marzo 2016, il sindaco comunica al Consiglio che con delibera di giunta comunale numero 139 del 21 settembre 2016, avente per oggetto bilancio di previsione 2016-2018, prelevamento dal fondo di riserva, si è proceduto al prelevamento dal fondo di riserva di un importo di euro 7.108,03 per provvedere all'integrazione di alcuni stanziamenti di bilancio meglio identificati nell'allegato A alla delibera di giunta comunale 139 appunto del 21 settembre 2016 agli atti di questo Consiglio. Questa è la prima comunicazione. La seconda comunicazione invece è relativa, argomento numero 7 del giorno, comunicazione al Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 175,5 ter del decreto legislativo numero 267/2000, variazione del bilancio di previsione delibera giunta comunale numero 153 del 19 ottobre 2016. Anche qui, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 23,2 del vigente regolamento di contabilità, sì, che è approvato sempre con delibera consiliare numero 4 del 16 marzo 2016, il sindaco si comunica al Consiglio Comunale che con deliberazione di giunta numero 153 del 19 ottobre 2016, avente per oggetto bilancio di previsione 2016-2018, variazioni compensative di cassa, ai sensi dell'articolo 165,5 bis del decreto legislativo 267 del 2000, sono state approvate le variazioni di bilancio di previsione meglio evidenziate negli allegati A e B della delibera di giunta già citata e allegata agli atti del Consiglio, non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio Comunale. Effettuate queste comunicazioni, passerei alla trattazione dell'argomento numero 8 all'ordine del giorno. Ordine del giorno presentato dal gruppo Vivere Lodivecchio ad oggetto spandimento fanghi in agricoltura a Lodivecchio e recenti fatti di cronaca. Lascio la parola al consigliere Uggeri per la presentazione dell'ordine del giorno. Prego, consigliere.
Grazie. Sostanzialmente è un ordine del giorno che già avevamo presentato all'interno dello scorso Consiglio Comunale di luglio, dal punto di vista appunto della discussione che è avvenuta nel corso di quel Consiglio Comunale, che, faccio un attimo di storia, ci siamo impegnati a protocollare immediatamente dopo per poterlo poi discutere nel successivo Consiglio Comunale, che è questo. Perché allora presentammo questo ordine del giorno? Perché la proposta della minoranza, l'Aus Futura, se ricordate ci fu tutta una discussione sui limiti allo spargimento dei fanghi dettati da una distanza minima dalle abitazioni, fu ritenuta da noi gruppo Vivere Lodi Vecchio una misura che assolutamente non cautelava i cittadini, la salute dei cittadini, partendo dal presupposto che se un'attività è dannosa, essa deve essere bloccata del tutto e bisogna fare di tutto per ricondurla nei limiti di un'attività salubre, e ancorché appunto un'attività, quella dello spandimento, consentita e anzi supportata e sostenuta dall'Unione Europea fino in giù, su cui è bene ricordarlo purtroppo i comuni non hanno alcuna possibilità di intervento, come anche diverse sentenze di vario ordine e grado ribadiscono più o meno continuamente. Quindi ci siamo presi un impegno forte, ecco, con la presentazione di quell'ordine del giorno, che poi è questo che andiamo a discutere anche questa sera, e con anche la presa in carico da parte dell'amministrazione dell'impegno di verificare la possibilità di stendere un'ordinanza o di un altro strumento, dell'estensione di un altro strumento che impedisse del tutto lo spandimento dei fanghi, proprio partendo da questo presupposto che questa attività, leggendo gli articoli di stampa e leggendo i fatti di cronaca avvenuti in quelle settimane, non ci lasciava per niente dormire sonni tranquilli. Allora il percorso che è stato seguito è stato quello di identificare una figura che potesse accompagnare l'amministrazione in questo percorso, visto che all'interno della struttura del comune di Lodi Vecchio non esiste una figura in grado di poter sostenere da un punto di vista tecnico scelte di questo tipo, quindi che si tratti di ordinanza, che si tratti di altri strumenti, è necessario produrre le opportune verifiche e approfondimenti fattuali. In passato mi viene in mente quello che sta succedendo oggi con la provincia di Lodi e con le cause milionarie che gli sono capitate sulle spalle. La presa di posizione, diciamo, come qualcuno ha detto in passato, cioè si fa presto a urlare qualcosa in assemblea, magari spinti dall'esaltazione del momento, poi però sostenere certe posizioni può essere difficile e controproducente. Oggi la provincia, ad esempio, rischia di dover pagare 4 milioni di danno alla CRE, una delle ditte che trattano fanghi per l'agricoltura, proprio perché in modo illegittimo l'amministrazione Foroni, quella precedente e l'attuale, la gestione commissariale, in modo illegittimo impedì l'ampliamento dell'impianto di trattamento fanghi di Meleti. Quindi è un argomento su cui andare cauti. Ecco, noi abbiamo preso l'impegno molto forte, politico-amministrativo, di percorrere tutte le strade che potessero condurci a, in qualche modo, impedire o limitare lo spandimento dei fanghi, ma nel farlo, come potete comprendere, bisogna cautelare anche, diciamo, i cittadini nella loro interezza. Quindi conoscendo la potenza di queste ditte che trattano fanghi e la loro pervasività all'interno dei gangli economici e di potere a tutti i livelli, è giusto fare le cose per bene. Quindi ci siamo affidati al dottor Maccabruni, che è un geologo, diciamo uno tra i massimi esperti in tema di fanghi a livello nazionale, che sta elaborando tutti gli strumenti che ci consentiranno poi, e questo è l'elemento concreto più importante che possiamo annunciare già in questa sede, ci porteranno ad avere per l'inizio della prossima stagione di spandimento. Infatti in questo momento per legge lo spandimento dei fanghi è sospeso nella stagione autunnale-invernale fino alla ripresa, diciamo, intorno al mese di febbraio, quindi l'obiettivo è quello di arrivare al mese di febbraio con i documenti e lo strumento adatto a limitare o impedire del tutto gli spandimenti dei fanghi, anche se è evidente, come abbiamo visto anche dai mezzi di stampa, che vietarlo tout court è impossibile, quindi in realtà si sta facendo un lavoro di approfondimento della verifica delle compatibilità, delle autorizzazioni, cioè un lavoro più fine che sicuramente ci permette intanto di avere un punto fermo, un punto zero sullo stato attuale dello spandimento dei fanghi allo di vecchio, con tutta un'analisi che servirà da base per il futuro e per tutte le discussioni su questo tema, cioè uno stato dell'arte di cosa succede oggi allo di vecchio sul tema dei fanghi, con cartografie, con rilievi e con tutti gli studi del caso. Dall'altro, così facendo, individuando gli strumenti più adeguati per arrivare a quello che poi dobbiamo ammettere è una finalità condivisa da tutto il Consiglio Comunale, maggioranza e minoranza, pur cioè nella diversità di vedute sul punto in particolare della distanza di 500 metri, però mi sembra di aver capito che l'attenzione al tema dei fanghi fu ed è un argomento condiviso, quindi io penso che in questo modo si stia facendo l'interesse nella comunità di Lodivecchio con i passi adeguati che non mettano a repentaglio anche appunto le professionalità e la struttura del comune. Quindi in questi mesi vediamo di lavorare per creare gli strumenti giusti che ci permettano, prima dell'inizio della nuova stagione di spandimento, di aggredire il problema una volta per tutte. Grazie. Quindi ecco,
scusi.
Per chiudere, nei fatti è lo stesso ordine del giorno presentato nello scorso Consiglio Comunale, di fatto mettendolo formalmente in votazione ribadiamo l'attenzione e l'interesse che l'amministrazione sta tenendo sul tema dei fanghi.
Grazie consigliere Ruggeri. Apro il dibattito, c'è già prenotato il consigliere Sessi e dopo la consigliera Cesari. Prego.
Va bene, ok, ci sono un sacco di propositi, però poi alla fine andiamo a stringere, non c'è assolutamente niente di concreto. L'argomento non è che viene trattato solamente a livello locale, viene trattato anche a livello sovracomunale, tra le altre cose riguarda anche paesi nazionali, che comunque fanno parte dell'Europa, che hanno già preso delle misure nei confronti di questo tipo di attività. Allora, a livello comunale, come diceva il consigliere Ruggeri, non è che abbiamo un grandissimo spazio di manovra, se le soluzioni sono due: possiamo inserire un regolamento sui fertilizzanti e possiamo spostare il limite di spandimento a 500 metri, come settimana scorsa, tra le altre cose, ha appena approvato all'unanimità il consiglio di Casal Puscarlengo. Perché questo? È vero, quello che dice il consigliere Ruggeri è sicuramente vero, è un'attività che è consentita dalla legge, quello dello spargimento del fango, e nessuno lo mette in discussione, ma proprio perché è consentita, quindi allora dobbiamo utilizzare tutti quegli strumenti che ci mette a disposizione la normativa, in questo caso il Consiglio di Stato, che ci permette di portare il limite a 500 metri a discrezione naturalmente del Comune, come forma di precauzionale nei confronti di quella che è un'attività che è sì normata, ma tuttavia presenta tutta una serie di incognite. E queste incognite sono fondamentalmente due, diciamo così, rientrano in due grandi casistiche. La prima è che anche se il fango viene trattato e quindi subisce tutti i procedimenti necessari per poter essere utilizzato e quindi risulta norma di legge, quando poi si va a spargere sul territorio subentra il problema dell'accumulo, rispetto al quale noi attualmente oggi non abbiamo nessun dato di riferimento, e quindi accumulandosi ci sono sostanze all'interno, come possono essere metalli pesanti, diossine, farmaci o quant'altro, che poi magari essendo sotto la soglia che è prevista dalla normativa, però possono accumularsi, quindi accumularsi nel terreno poi possono arrivare a dei valori che sono superiori, quindi finire nella falda, finire
nelle coltivazioni, cioè negli animali, con tutta una serie di problematiche anche nel commercio. L'altra è la presenza di elementi che addirittura non sono normati, questo non è che lo sosteniamo noi, è la stessa Commissione Europea quella che comunque permette l'utilizzo dei fanghi, che attraverso degli studi ha detto guarda che ci sono poi tutta una serie di altre sostanze che non sono normate, quindi non vengono nemmeno sottoposte al controllo e che comunque nei fanghi possono essere presenti, altrimenti presenti. Si va, non so, dagli additivi per i carburanti, a farmaci per la cura del cancro, piuttosto che a metalli, cioè di tutto, in poche parole. Cosa succede? Poi, vabbè, un altro aspetto che secondo me non viene considerato poi all'interno dell'ordine del giorno è quello di, primo, come ci muoviamo nel senso di, a livello sovracomunale rispetto alla provincia, rispetto alla regione, proprio per affinché possano attivare quello che è il monitoraggio dei terreni, però un monitoraggio che deve essere sistematico nel tempo, al fine di poter arrivare a avere dei dati concreti su quello che è l'effetto accumulo nei terreni, argomento che poi è anche emerso chiaramente nell'assemblea pubblica che è stata tenuta in questa sala. L'altro è quello, sulla base di questi dati, ed è per questo che vengono chiesti, di attivarsi presso il governo centrale e di seguire la stessa strada che poi ha seguito la Svizzera, che è quella di arrivare a vietare totalmente l'utilizzo di fanghi in agricoltura sulla base del principio di precauzione. Il principio di precauzione che cos'è che intende? Che anche in mancanza di dati scientifici certi, però nel dubbio, se un'attività potrebbe potenzialmente essere pericolosa per la salute dei cittadini, è consentito a livello europeo sospendere. Infatti la Svizzera l'ha fatto, la stessa strada la stanno seguendo la Germania, la Francia, la Danimarca e altri paesi. In Italia invece abbiamo un'inversione di tendenza e invece si sta sponsorizzando questo tipo di attività. Ricordiamo che comunque i fanghi sono a tutti gli effetti rifiuti speciali che provengono dalla depurazione delle acque civili e industriali. Infatti noi i faldoni che abbiamo qui in comune, che presentano tutta la documentazione all'interno, proprio c'è scritto rifiuti speciali sul faldone. E quindi, insomma, quindi penso che sia necessario, in attesa poi di avviare le verifiche e quant'altro, come diceva il consigliere Ruggeri, però applicando a livello locale quello che potrebbe essere il principio di precauzione, noi intanto cominciamo a tutelarci per quello che ci è concesso al massimo livello, tutelare il nostro territorio e i cittadini. Poi nel frattempo andiamo anche a verificare, perché non vorrei che mentre verifichiamo, però se poi l'attività continua, si potesse aggravare ulteriormente il problema. Almeno io penso, dal mio punto di vista, la posizione che preferisco assumere è quella di, innanzitutto, sistemiamoci per quello che possiamo fare, perché prendiamo tutte le precauzioni che possiamo prendere, prendiamole. Poi dopo andiamo a verificare. Questo è il mio punto di vista. E dopo.
Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri interventi?
No, aspetta, c'è la consigliera Cesare che ha chiesto la parola. Prego, scusa anzi.
Io sono d'accordo con la vostra proposta e la troverò sicuramente. Quello però che chiedo è se sarebbe opportuno il coinvolgimento degli operatori agricoli cercando collaborazione e non uno scontro a priori.
Grazie consigliere Cesare. Prego vice sindaco Borsari.
Io volevo dire solo una cosa, che intanto un complimento con il consigliere Sessi per la competenza rispetto all'argomento, perché mi sembra che sia veramente ferrato. Però nel discorso che facevi mi sembra che ci sia una contraddizione, cioè parti da una verità dicendo che questi potenziali metalli pesanti, farmaci chemioterapici e chi ne ha più ne metta, noi non possiamo sapere e il pericolo è quello che è reale, quello che queste sostanze possano invadere la faglia e quindi inquinare il tutto, e dall'altra si torna al discorso dei 500 metri che secondo me è assolutamente inutile, perché nel momento in cui si va a inquinare la faglia, che tu lo spandi a 500 metri, a 400, a 600, a 1000, non cambia assolutamente nulla. Il pericolo per il terreno, per il territorio, per i cittadini è comunque grosso. Allora, proprio perché è un discorso che voi avete portato all'attenzione prima che emergesse quello che è successo poi, vabbè, lo sappiamo tutti, dai giornali eccetera eccetera, proprio perché ci si rende conto che è una situazione difficile da affrontare, perché ci sono le leggi, ci sono le normative europee, c'è la normativa italiana, quella regionale eccetera. Dobbiamo essere pronti, avere gli strumenti adeguati per contrastare una volta per tutte questa la possibilità di spargerli, vabbè, non so bene come si dica, questi fanghi, spandimento, spanderli. Quello che sta facendo l'ingegnere Stefano, il geologo Maccabruni, è un lavoro certosino e appena sarà pronto lo si condividerà, perché sta lavorando proprio cercando in tutte le autorizzazioni, in tutta la documentazione, tutto quello che ci può essere di anche superficialmente anomalo per poter andare, come dire, a impugnarlo anche dal punto di vista amministrativo. Quindi non stiamo prendendo sotto gamba la cosa, anzi abbiamo anche impegnato, so che c'è stata anche un po' di polemica su questa cosa, sono stati impegnati anche dei soldi per dare questo incarico, no, sono stati impegnati anche dei soldi per dare questo incarico, ma proprio perché come voi riteniamo che sia un argomento assolutamente da affrontare e avendo tutti gli strumenti a disposizione in mano per essere inattaccabili, tanto più che, se non sbaglio, consigliere Ruggeri, forse tu dicevi che proprio la settimana scorsa è stato presentato già un ricorso sulla questione dei 500 metri che sembra sia là. Quindi diciamo che la lobby dei fanghi si sta muovendo verso un paese, verso Pavia, credo. Hanno già cominciato a presentare ricorsi su questi regolamenti che vietano lo spargimento dei fanghi sui 500 metri. Quello che stiamo facendo noi è un lavoro più fine per essere pronti proprio prima della prossima stagione di essere pronta per l'ordinanza di cui si parlava nel Consiglio Comunale precedente. Tra le altre cose, una parentesi, non vorrei dire una stupidata, ma se non erro, qui a Lodivecchio gli agricoltori che vanno a spandere questi fanghi sono, cioè teoricamente l'autorizzazione l'hanno in tre, ma uno solo di questi lo fa, e lo fa comunque ad una distanza che è superiore a quella prevista. Quindi, cioè, la questione in modo specifico a Lodivecchio sui 500 metri non si pone, cioè è tutta invece l'altra questione della faglia eccetera eccetera, che concordiamo assolutamente con voi, dobbiamo andare ad aggredire. Quindi io spero che si riesca a trovare l'accordo, come dire, perché si esca da questo Consiglio Comunale, a me non interessa chi presenta l'ordine del giorno, come dire, di chi sia la paternità. Spero che si possa uscire da questo Consiglio Comunale con un ordine del giorno all'unanimità che faccia vedere che tutto il Consiglio Comunale è impegnato su questo argomento fino alla fine, utilizzando tutti i mezzi possibili e a disposizione per poter contrastare questo, questo problema. Grazie.
Grazie. Consigliere Sesse, sì, l'unica mano alzata la sua, quindi ha diritto alla replica.
Al vice sindaco, allora il discorso di 500 metri, è vero, non lo risolviamo il problema, no? Con i 500 metri non si risolve il problema, però lo riduciamo parecchio. Allora, per quanto riguarda la falda, potrebbe essere anche vero, perché comunque la falda magari, diciamo così, va anche oltre i 500 metri rispetto al centro abitato, quindi. Però per quanto riguarda invece l'effetto comune del terreno, che potrebbe avere altri effetti, quindi quello di finire nei vegetali, quello di finire nel ciclo del discorso dell'alimentazione animale e quant'altro, quello lo andremmo a ridurre tantissimo, e 500 metri per tutto il perimetro dell'abitato, quanti ettari andremmo a preservare? Tantissimo. In più servirebbe anche come diciamo così, una presa di posizione chiara da parte dell'amministrazione, che va nell'indirizzo va nell'indirizzo opposto a quello che è l'utilizzo di questo tipo di attività, e questa è una cosa fondamentale. Poi se più comuni dovessero adottare questo tipo di soluzione, è chiaro che poi anche gli enti sovracomunali sarebbero un attimino più sotto pressione nel prendere un certo tipo di decisione rispetto a magari sovvenzionare questo tipo di attività. Allora, è stata presentata un'interrogazione, mi sembra il 4 di ottobre, per la memoria, in regione, in cui si chiedeva, perché era stata fatta una variazione rispetto al limite che era almeno 100 metri, è stato tolto l'almeno ed era rimasto 100 metri, quindi si chiedeva se allora nei 100 metri, perché la regione ha la possibilità di stabilire i confini. L'assessore ha risposto che no, 100 metri è il limite minimo, però i comuni hanno la possibilità di portare il limite, così come previsto dal Consiglio di Stato, la sentenza del Consiglio di Stato, fino a 500 metri. Quindi adesso molto probabilmente avranno fatto anche dei ricorsi, tenteranno di fare dei ricorsi, però se il Consiglio di Stato prevede che lo possiamo portare, è già stato fatto in altri comuni e la cosa funziona, quindi andremo a limitare moltissimo questo tipo di attività. È logico che presuppone una ben chiara linea di indirizzo da parte del Consiglio Comunale, dell'amministrazione, quindi un porsi rispetto a un certo tipo di problematica in un determinato modo piuttosto che in un altro. Per quanto riguarda invece il discorso di noi non sappiamo quello che c'è nei suoli, qual è la realtà, è vero, infatti nella mozione era ben specificato che il sindaco, la giunta dovessero attivarsi per presso la provincia e la regione affinché venisse appunto avviato questo monitoraggio dei terreni per avere un quadro generale della situazione e quindi andare poi a verificare quindi
concordo
per questo che non lo so, sarebbe auspicabile magari prendere il testo della mozione unito all'ordine del giorno. Magari facciamo una commissione e ne discutiamo all'interno, poi si può arrivare alla soluzione migliore. Potrebbe essere una soluzione.
Grazie consigliere Sessi. Ci sono altri interventi? Chiedo scusa, solo una, posso prima di lasciare la parola, ho cercato la normativa regionale a quale lei ha fatto riferimento. Sì. Io la vedo in un modo un po' diverso da quella che è stata l'interpretazione data da non so chi e quale referente regionale. L'aver tolto l'almeno a me preoccupa molto.
Non è l'assessore che ha dichiarato pubblico.
Perché qua la lettura testuale, come ha detto giustamente, lei, riprendo le sue parole, ha fatto bene a toccare questo argomento che penso sia meritevole di approfondimento. Cioè, quando mette limitazioni temporali all'utilizzo dei fanghi, dice l'utilizzo dei fanghi in agricoltura è vietato A, B, C, punto C, in prossimità degli ambiti destinati alla residenza, prevalentemente residenziali, individuati all'interno del tessuto urbano consolidato come definito dal PRG PGT, per una fascia di 100 metri.
Sotto l'almeno.
Esatto, mi sembra perentorio. L'almeno consentiva un ragionamento diverso, infatti qualcuno ha fatto riferimento a quello che è. Poi invece lo mette in modo perentorio, 100 metri.
Esatto.
Questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere seriamente. Per le case spazio a distanza sono indicati i 20 metri, quindi secondo me è un'interpretazione un po' brillante quella che è stata data.
No, l'interpretazione non è stata.
No, ma non lo so, sto parlando di chi l'ha data, di chi l'ha data.
L'assessore che ha fatto.
Punto, dico questo. Cioè, no, io rifletterei molto sul fatto che la regione l'ha tolto dall'almeno.
È stato tolto dalla regione dall'almeno.
Esatto. Okay, non sto facendo solo appunto, anzi ho apprezzato l'intervento e l'ho rafforzato dicendo che secondo me è peggiorativo questo tipo di intervento.
No, peggiorativo, esatto. Infatti poi è stato presentato, adesso non ho qui i documenti, li farò vedere.
No.
Il 4 ottobre è stata presentata un'interpellanza a cui l'assessore Terti, che è l'assessore del Stato, perché si faceva appunto proprio riferimento a questa, che poteva essere una contraddizione. Perché è vero, il testo fa riferimento a quello, poi c'è un altro testo, adesso non saprei spiegare tecnicamente come si chiama perché ci sono mille cose, che però mantiene l'almeno, e quindi l'assessore Terti ha dichiarato, quindi l'assessore regionale, che
bravo,
ce lo fa metri, è un limite cautelativo, però si possono portare a 500.
Io parole... No, scritti, che libro di giunta regionale che gli dà la condizionalizzare.
No, questa è la risposta...
Io guardo lei, non c'entra niente.
No, è la risposta all'interpellanza, è il consiglio regionale, quindi penso che
ci saranno... Ottimo, dire che si sono accorti di aver fatto una modifica di una delibera che ovviamente mette per
proprio la risposta che ha dato il consiglio regionale.
Ci mette in difficoltà in quel percorso che stiamo facendo invece di trovare un altro...
Dopo magari recupero...
Al di là delle distanze che abbiamo già una volta ragionato, che non sono quello il tema, vero?
No, infatti era un problema che era emerso anche in quei comuni che avevano già adottato i 500 metri. Bravo. Perché hanno detto come adesso abbiamo preso i 500 metri.
No, la ringrazio perché ha lo spunto dal suo intervento che condivido per proprio rafforzare quello che le ha detto in merito a questa decisione che la Giunta regionale ha assunto, che mette tutti l'imbarazzo se vogliamo su questa cosa.
Sì,
per questa per è ben fatto l'interpellanza. Sì. L'interrogazione, mi scusi.
Interrogazione, interpellanza. No, era un'interpellanza che vabbè comunque.
No, volentieri andrò a cercare la risposta di questa
cosa. No, da qualche parte.
Consigliere Ruggeri, prego.
A me invece sembra proprio un regalo ai fanghisti quel togliere quell'almeno lì. Tra l'altro il comune di Gambolò è riuscito a imporre, diciamo, fino all'ultima sentenza del Consiglio di Stato la questione dei 500 metri, ma il Consiglio di Stato ha deliberato ha emesso la sentenza sulla base di una situazione specifica. Non è detto che applicata in altre situazioni quella almeno 100 metri che sono diventati 500 a Gambolò siano efficaci. Infatti il comune di Filighera in provincia di Pavia si è appena visto ricorrere da tre aziende che trattano fanghi e un'azienda agricola che li utilizza proprio per questa questione dei 500 metri. Quindi non è che siccome il comune di Gambolò in quella specifica condizione, con una pianificazione urbanistica di un certo tipo, è riuscito a far valere le proprie ragioni in virtù di una parolina che poi è una delibera di giunta regionale, facendo un regalo ai fanghisti, ha tolto, non è detto che siccome il comune di Gambolò è riuscito e siamo contenti per loro, poi questo valga per tutti. Purtroppo non è così. Esempio, pochi giorni fa, se non sbaglio 22 ottobre, tre ditte che trattano fanghi e un agricoltore hanno ricorso sulla questione della distanza dei 500 metri contro il comune di Filighera e adesso sono grane per quel comune lì. E infatti Casal Pusterlengo, io non ho timore a dirlo, che ha sbagliato completamente. Perché la questione dei 500 metri dà adito a ricorsi. Il percorso corretto, il percorso giusto, ritengo sia quello che sta compiendo questa amministrazione. Cioè, intendiamoci, Al Capone è stato messo in galera per evasione fiscale. Cioè, vogliamo mettere in galera Al Capone e trovare lo strumento migliore per metterlo in galera, oppure vogliamo continuare a cercare di coglierlo sul fatto mentre ammazza qualcuno e andiamo avanti per 20 anni a cercarlo, no? Questo fuori di metafora significa che stiamo cercando lo strumento migliore per vietare lo spandimento dei fanghi, ma visto che non si può dire, il comune non ha nessuna potestà di vieto attraverso ordinanza o altri strumenti, o ancora illegittimamente dire devi stare ad almeno 500 metri, perché la legge non dà questa facoltà ai comuni. Dobbiamo trovare un altro strumento e ci siamo affidati a una persona che può produrre degli elementi che probabilmente ci permetteranno di andare in quella direzione. Non è l'unico regalo che la Regione Lombardia ha fatto ai fanghisti, quella di togliere la parolina almeno. Già nella questione di fondo c'è che la Regione Lombardia accetta fino a 100 codici CER, cioè di categorie di rifiuti. 100 categorie diverse di rifiuti possono essere importati in Lombardia per essere trasformati e trattati come fanghi per poi essere destinati allo spandimento in agricoltura. Se guardiamo le regioni limitrofe, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto, siamo a 12 categorie di CER, quindi è evidente che c'è un'attenzione particolare da parte di alcuni in regione Lombardia per favorire questo tipo di attività, è evidente. In regione Lombardia possono arrivare 100 categorie diverse di rifiuti, in Veneto, in Emilia Romagna, in Piemonte possono arrivare una dozzina di categorie di rifiuti, quindi sono tutti dati che messi uno in fila all'altro possono fare la differenza. Non è vero poi che non abbiamo fatto niente, come prima ha detto il consigliere Sessi, perché siamo presi l'impegno di attivare anche grazie alla provincia, alla nostra polizia locale per quanto possibile, e ci siamo attivati, la provincia ha fatto un corso, se vogliamo anche un po' estemporaneo, proprio perché ognuno fa quello che può con gli strumenti che ha a disposizione, però abbiamo mandato un nostro agente in provincia di Lodi a fare questo corso di formazione, adesso si sta lavorando a un gruppo intersettoriale interno al comune che condivida i documenti su questo tema dei fanghi e metta a frutto questo corso di formazione per una verifica più puntuale. Abbiamo chiesto ad ARPA cosa ha fatto e cosa intende fare sul tema degli spandimenti a Lodi Vecchio. Abbiamo avviato anche un ragionamento politico sovracomunale, magari appunto il sindaco nella sua veste anche di consigliere provinciale può essere testimone di questa cosa, cioè il comune di Lodi Vecchio si è fatto anche portavoce in un contesto sovracomunale di allargamento della discussione. Come dicevamo l'altra volta, non è il singolo comune che da solo può in autonomia farcela su un tema così importante e così vasto. Colgo anche positivamente l'appello della consigliera Cesare rispetto al coinvolgimento degli operatori agricoli. È vero che i numeri a Lodi Vecchio sono limitati, cioè quando si parla di aziende del Pavese, di comuni del Pavese, effettivamente ci possono essere moltissime aziende e questi paesi possono essere effettivamente accerchiati da questi spandimenti, non che questo poi faccia differenza, perché come non lo fa la distanza, non lo fa neanche, la quantità di aziende che ne utilizzano. Allora direi che però c'è da dire che appunto nel 2016 tre aziende hanno avuto l'autorizzazione, poi una sola effettivamente ha sparso, come diceva, accennava l'assessora Balzari, una è effettivamente fuori dal centro abitato, quindi la tematica è a Lodi Vecchio tutto sommato limitata, ma non per questo meno importante, infatti. Però ripeto, se vogliamo arrivare a un risultato efficace, abbiamo secondo me la persona giusta che ci può dare gli strumenti corretti. Se vogliamo invece fare come ha fatto Casal Pusserlengo e altri comuni sulla questione della distanza, ognuno è libero di combattere la battaglia che vuole, ma rischiamo di uscirne con le ossa rotte, perché ripeto, qualche comune che ha seguito questa strada si trova poi a dover rincorrere, a doversi cautelare.
Consigliere Sessi, prego.
Allora, infatti nella mozione si dice attivare tutti gli strumenti necessari urbanistici affinché si arrivi a definire un limite di almeno 500 metri. Quello non è che ci vuole, se domani si fa il perimetro di 500 metri. È logico che una volta che viene fatta passare la mozione bisogna verificare il contesto in cui ci muoviamo, le caratteristiche del nostro territorio, le aziende dove sono ubicate e quant'altro. Sulla base di quello si deciderà dove andare a fare i confini e a quale distanza. Quindi non è che 500 metri si prende le gare, si tira 500 metri e finita lì. Hanno valutato tutta una serie di cose proprio per evitare anche una serie di ricorsi, perché se comunque il Consiglio di Stato dà la possibilità di poterlo fare, okay, ci sarà, no, qualcosa di fondato, perché se il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza per quel comune, quindi si crea che cosa? Si crea un precedente dal punto di vista della giurisprudenza. E quindi gli altri comuni lo possono seguire logicamente, poi va adattato alla realtà in cui ci troviamo, e su questo non ci piove. Quindi far partire l'iter non,
non per forza significa avere un ricorso, se evidentemente fanno un ricorso al TAR perché ci sarà stato qualche errore magari nella procedura, perché altri comuni comunque li hanno inseriti e le aziende non hanno potuto fare ricorso, nonostante abbiano fatto ricorso poi l'hanno perso, perché ci sono poi anche questi esempi che vanno portati sul piatto della bilancia. Infatti è vero che a Casale il percorso è stato mozione presentata in consiglio, il sindaco ha chiesto di ritirare la mozione per poter partecipare all'assemblea pubblica, è stata istituita una commissione, è stato approfondito tutta l'argomentazione, finché in maniera condivisa è stata presentata da questa commissione nel consiglio comunale, adesso poi staremo a vedere quello che succederà, certo. Però l'iter è durato diversi mesi, non è che l'hanno portata l'altra sera e l'hanno provata, c'è stato un iter che ha molto probabilmente valutato tutta una serie di problematiche fino ad arrivare a questo tipo di decisione, che continuo a ritenere sempre la strada migliore da seguire, anche perché comunque potremmo valutare realmente se gli unici due strumenti che adesso abbiamo nelle nostre mani come amministrazione locale, come comune, potrebbero essere realmente messi in campo, in attesa poi che ci sia riparta tutto l'altro. Quello che diceva poi il consigliere Uzzieri in merito ai fanghi che convergono in regione Lombardia è verissimo, infatti anche quello era menzionato all'interno della mozione. La regione Lombardia è una delle regioni più fortemente colpite da questo fenomeno, no? Infatti si chiedeva, le analisi, sempre le solite analisi che dicevamo prima, servono anche per far partire una moratoria per l'apertura di nuovi impianti e soprattutto bloccare il traffico da altre regioni verso la Lombardia, ma autogestire all'interno i fanghi che noi produciamo, e questo era specificato nella mozione, quindi ci c'erano tutta una serie di aspetti che nell'ordine del giorno non sono contemplati. Quindi per questo che io faccio ancora questa proposta, la ribadisco, se è possibile istituire una commissione all'interno della quale confrontarsi e seguire un percorso, poi probabilmente ci porterà anche, magari ha ragione il consigliere Uzzieri, magari le due cose, magari riusciremo a trovare una soluzione che in qualsiasi altro comune non è stata trovata, però secondo me l'istituzione di una commissione per poter discutere e arrivare magari a fare la quadra, effettuare la scelta migliore per il nostro territorio, non so, penso che sia una proposta condivisibile, almeno poi dopo questa è la proposta, penso che non so se la condividono anche gli altri tre firmatari della mozione che abbiamo presentato. Allora, è vero, l'avevamo già proposto la prima volta, era così aprile quando l'abbiamo presentata, abbiamo proposto di tirare la mozione e di istituire una commissione, l'abbiamo ribadito anche nell'assemblea pubblica, lo ribadiamo anche questa sera, va benissimo tutto quello, non c'è nessun tipo di problema, però discutiamolo in una commissione in maniera civile.
Sarà proposta del consigliere Sessi, sì. L'ordine del giorno è presentato, la proposta di stasera. Ecco, solo una piccola, chiedo scusa se mi intervengo, ma sulla questione di Casal Fusterlengo, ho sentito parole abbastanza importanti nei confronti della decisione, ovviamente sovrana del Consiglio Comunale di Casal Fusterlengo. Però ribadisco una cosa, hanno fatto una scelta e quindi saranno anche consapevoli di quelli che possono essere i percorsi che questo può comportare. Ma la cosa importante che ha detto Geri, ma che ribadisco anche io, è questa, che proprio su scala provinciale, con promossa in particolare dall'allora consigliere delegato Saltarelli, che l'aveva già annunciata in questa sede quando è stata discussa, si era attivata una organizzazione a livello sovracomunale di tutti i comuni dell'Odigiano per portare avanti un percorso condiviso e comune, cosa che era stata condivisa, tant'è vero che molti comuni confermano il fatto che stanno guardando con molta attenzione l'evoluzione di una possibile di approfondimenti che stiamo facendo proprio come lo di vecchio. Casal Fusterlengo ha fatto la sua scelta, ha fatto una scelta anche di staccarsi da questo ragionamento che era invece quello di fare un po' una massa critica di tutti i comuni per portare avanti un percorso condiviso a livello di Lodigiano, perché siamo tutti interessati da questo problema come è stato rappresentato. Ha fatto questa scelta in modo anticipatorio, considera che la Fusterlengo è sovrana, ci mancherebbe altro, però quello che mi dispiace di più è proprio questo, e cioè pur sapendo, il meco concordati, che c'era questa azione in atto a livello di condivisione da parte dei comuni del territorio interessati all'argomento, un percorso, ha fatto questa scelta, ma ci mancherebbe altro. Il Consiglio Comunale, sulla base della Commissione, ha fatto questa decisione sovrano, però ci tenevamo a tenere un percorso condiviso. Ecco, quindi questo è quello che volevo aggiungere a quello che è stato detto. Prego, consigliere Menin.
Però la domanda che mi viene in mente e che penso è che attualmente, in base alla normativa vigente, che cosa ci possiamo aspettare dalle valutazioni che può fare il geologo? Perché, ripeto, in base alla norma attuale, anche se dovesse ravvedere delle irregolarità, non potrebbe far altro che certificarle e al massimo dare l'autorizzazione, in base alle sue competenze, a porre questi 500 metri come limite. Quindi il suggerimento che facciamo noi, che condividiamo in toto, come ha detto il consigliere Sessi, cioè, facciamo noi tutto quello che possiamo fare per salvaguardare la salute dei nostri cittadini in base alle attuali possibilità che ha il nostro comune. È pur vero che ci sono stati comuni che hanno intrapreso un'opera di per fare un appello, ma se il Consiglio di Stato, scusate, un ricorso, ma se il Consiglio di Stato ha sentenziato, in base alla gerarchia delle fonti, ciò che il Consiglio di Stato sentenzia fa giurisprudenza. I comuni sono liberissimi poi, cioè le società sono liberissime di poter fare ricorso, non è detto che poi lo vincano. La letteratura dice che ci sono stati già comuni, società che hanno intrapreso dei ricorsi, e fortunatamente per i comuni e per i cittadini questi ricorsi sono stati negati, quindi hanno perso. Quindi ribadiamo di affidarci al principio della prevenzione e auspichiamo che questa amministrazione possa prendere in considerazione il fatto di imporre un limite di 500 metri, oppure, come noi già auspicavamo questa sera anche in passato, l'istituzione di una commissione per discutere questo delicato argomento. Già nell'ultimo Consiglio Comunale avevamo dato la nostra disponibilità per questa collaborazione, ribadiamo che noi siamo ancora disposti ad intraprendere la strada per portare una soluzione che possa essere di pubblico interesse.
Grazie. Consigliere Ruggeri, prego.
Brevissimo, a parte che l'argomento in discussione è l'ordine del giorno, comunque penso che l'impostazione dell'amministrazione sia chiara, dire affidiamoci a una persona che è molto competente in materia significa prendere atto che su un tema così complesso probabilmente non ci sono le conoscenze all'interno di questa struttura, ma anche magari all'interno del Consiglio, per poter affrontare in modo adeguatamente ferrato un tema così complesso. Quindi già nella scelta di affidarsi a un supporto esterno c'è un indirizzo e una presa d'atto anche proprio di una natura, non è che si può essere tuttologi, no? Io da ignorante in materia sono rassicurato dal fatto che ci sia una persona che ci segue e che troverà sicuramente gli strumenti giusti per supportarci.
Prego, assessore Alosi.
Ovviamente penso che la strada intrapresa dall'amministrazione di affidarsi a una figura estremamente esperta nel ramo che possa aiutare tutti quanti noi a prendere delle decisioni che siano mirate, opportune e sostenibili, sia la strada giusta. Nel momento in cui avremo le risultanze di questa ricerca, ovviamente queste risultanze saranno socializzate con tutto il Consiglio, perché non è che poi dopo noi ci chiudiamo nella nostra stanzetta e ci guardiamo le tasse, verranno socializzate, quindi non so se si formerà una commissione, ma comunque ci si riunirà per discutere di queste risultanze e tutti quanti insieme vedremo qual è la strada più idonea per affrontare questo problema, fermo restando che questo problema è un problema che noi sentiamo moltissimo, che noi sentiamo assolutamente e sul quale noi vogliamo trovare una soluzione che sia utile alla cittadinanza, alla salute della cittadinanza, ma sia anche sostenibile, che non possa poi mettere l'amministrazione in condizioni di essere in qualche modo penalizzata da una decisione non sostenibile. Quindi io ho molta fiducia nella figura che abbiamo individuato affinché ci conduca sulla strada giusta. Questa persona potrà anche dirci ci sono elementi tali per emanare un'ordinanza cautelativa, come si diceva, e quindi vietare. Ci sono gli elementi fondanti, insomma, sono assolutamente idonei a fare questa cosa. Oppure ci suggerirà altre cose. L'obiettivo che abbiamo tutti qui questa sera è quello di tutelare la salute nostra, dei nostri nipoti, dei nostri figli, di tutti i cittadini, ok? Quindi, con una valutazione scientifica ben formulata, tutti quanti insieme poi la vedremo e troveremo la soluzione più opportuna. Questo che si faccia in una commissione ristretta o che si faccia allargata a tutto il Consiglio, mi sembra che sia comunque una soluzione utile e positiva. L'obiettivo è uguale per tutti quanti noi, no? Trovare una soluzione che sia idonea, ma anche sostenibile e inattaccabile. Quindi noi prima della riapertura della stagione arriveremo a questa cosa e quindi affronteremo la nuova stagione con le idee chiare e un'idea che io mi auguro condivisa, visto che l'obiettivo ce l'abbiamo è uguale per tutti, una soluzione che sia sostenibile. Che si faccia in una commissione ristretta, lo valuteremo, o lo si faccia in una assise allargata, l'obiettivo comunque rimane quello, ragionare su dati certi, scientificamente validi, sostenibili, per prendere una decisione in favore della salute di tutti i cittadini. Saranno i 500 metri, saranno i 1000 metri, saranno vietare tutto, bene. Questo è l'obiettivo.
Consigliere Sessi.
In che cosa consiste il lavoro scientifico dell'esperto? Cos'è che fa l'atto pratico? Quali saranno i suoi compiti? Che cosa analizzerà? Quali risposte dovrebbe dare? Insomma, qual è il compito nello specifico che farà questo specialista? Cosa svolgerà? Quali dati ci porterà? Analisi dei terreni, su campionamenti, che cosa?
Consigliere Ruggeri.
La delibera di giunta è allegato, mi pare, anche il disciplinare di incarico, quindi viene riportato quello che si impegna a fare, quindi ecco, basta prendersi la delibera che
è pubblica. Lei lo sa dire adesso.
Ma la delibera è pubblica, siamo qui a discutere adesso.
Cioè, allora, abbiamo la massima fiducia, qui farà le analisi scientifiche e quant'altro, è un luminare, io le faccio una domanda, ok, e lei non mi sa
rispondere. Allora, scusi consigliere Sessi, si vengo io. Allora, siamo sull'argomento in ordine del giorno, per cortesia. No, poi tutte le risposte le vengono date perché nulla viene...
No, va bene.
Cioè, un po' come l'argomento di prima, cioè, non mi informo in modo adeguato e poi dopo chiede un consiglio comunale. Tutto è disponibile, qualsiasi informazione viene data.
No, è disponibile, però, voglio dire, mi sembra che l'assessore Losi ha appena detto massima fiducia nei confronti dell'incaricato, per cui sono stati spesi, mi sembra, 5.000 euro. Farà le analisi scientifiche, approfondirà la tematica, sulla base di questo noi arriveremo ad avere le certezze, poi chiedo qual è il compito specifico del... E non si sa rispondere, mi dice di andare a vedere la delibera.
Così come... Posso? Quando ha finito? Da la parola. Finito consigliere Sessi?
Sì, sì.
Grazie. Consigliere
Così
Ruggeri.
Come fa a sapere che prenderà più di 5.000 euro, vuol dire che l'ha letto da qualche parte, lì può trovare anche tutti gli elementi che determinano l'incarico. Io non sono in questa sede organizzato per poter fornire una risposta articolata e corretta. C'è un curriculum allegato al disciplinare d'incarico che parla da solo, qua sembra che siamo tutti esperti di fanghi. Quella persona ha presentato un curriculum di non so quante pagine con elencati tutti i suoi incarichi. Non è un luminare perché è mio amico o abbiamo stima di lui, cioè, è un luminare perché c'è un curriculum che definisce quello che è stato il suo percorso professionale. Ha un incarico con un emolumento, o chiamiamolo come vogliamo, e con dei compiti che si impegna a svolgere. Quindi è tutto lì, come lei ha visto che prenderà 5.000 euro e rotti, lì nello stesso documento c'è scritto quello che si impegna a fare, sulla base di un curriculum allegato.
Ecco, siccome l'oggetto dell'ordine del giorno è un altro, io per cortesia non lascio più parlare per argomenti diversi dell'ordine del giorno. Assessora Losi.
Per scontato che, visto che si è tirato in ballo questo incarico, ci fosse anche al corrente di quanto c'è in delibera, cioè basta leggerla, cioè, davo per scontato questo.
Se ci fosse, però, una condizione, ok, certo. Ho capito la proposta, basta, sì. Basta, consigliere Menin, prego.
Allora, dal momento che anche a noi sta molto a cuore questo argomento, e non a caso è la quarta volta che in Consiglio Comunale se ne sta parlando e discutendo, noi siamo assolutamente concordi nell'aver preso un luminare che potrà darci informazioni in merito alle valutazioni e agli esami che andrà a fare sul terreno. Auspichiamo che quello che ha detto l'assessore Losi venga portato in breve termine all'attenzione di tutti quanti. A questo punto chiedo, va benissimo, cosa costa allora a questo punto formalizzare quella sorta di impegno che è stato detto, aspettiamo che vengano pronti tutti tutte le valutazioni dell'esperto per poi trovarci a discuterne? La differenza, dal mio punto di vista, è: un conto è discuterne in Consiglio Comunale e trovarci in una stanza, un conto invece è creare una commissione, perché all'interno di una commissione potremmo discuterne in maniera preventiva prima di portare la documentazione al Consiglio Comunale, quindi se ci sono dubbi, interpretazioni, possiamo chiedere direttamente alla persona, o comunque avvalerci anche di anche persone esterne che possono dare dei loro suggerimenti che possono essere a tutti quanti. Quindi quello che richiediamo ancora una volta è: noi siamo d'accordo nell'ordine del giorno, auspichiamo che venga istituita una commissione che ci dia la possibilità di discuterne in fase preliminare prima che arrivi alla discussione e approvazione del Consiglio Comunale.
Può consigliere Menin riformularla?
La proposta che facciamo è: l'assessore Losi ha detto che questo esperto gli lasciamo il tempo per fare tutte le sue valutazioni, analisi e portare i risultati, e poi trovarci e condividere questa cosa o in Consiglio Comunale o in un confronto aperto a tutti. Quello che chiediamo è che venga formalizzata questa cosa con l'istituzione di una commissione. Dal mio punto di vista è diverso l'imprinting che si vuole dare, perché la commissione ci darebbe la possibilità di poter discutere in fase preliminare prima che il risultato venga portato al Consiglio Comunale, e anche da parte nostra ci potrebbe essere la possibilità di poter portare alla visione anche documentazione o suggerimenti anche di persone esterne che potrebbero anche essere di contributo all'esperto che avete trovato voi.
Benissimo questa proposta, quindi noi possiamo benissimo formalizzare nel contesto dell'approvazione dell'ordine del giorno l'impegno a creare questa commissione. Adesso però dovremo decidere se commissione consigliare oppure una consulta aperta, perché ci sono queste differenze vere e proprie. Se facciamo una commissione consigliare vuol dire che dobbiamo definirla con un numero previsto di maggioranza, un numero previsto di minoranza, non è aperto agli esterni, è una cosa, la commissione consigliare come prevede lo statuto. Ci sono poi, c'è la possibilità di fare invece un discorso di consulta, di commissione allargata, diciamo così, dove è possibile partecipare un po' tutti quanti, no, a questa discussione. Possiamo decidere cosa si può fare, una commissione ristretta o una commissione allargata. È una commissione consigliare, quindi destinata solo ai consiglieri, oppure una commissione allargata. Questo però lo possiamo verificare, cioè non c'è bisogno di deciderlo in questo momento. Possiamo però prendere l'impegno a questo momento, no? Approvando l'ordine del giorno noi prendiamo l'impegno di creare questo organismo, questo gruppo di persone che approfondiranno il tema. Se questa cosa vi basta, poi decidiamo che cosa fare, perché lo statuto è molto preciso per quanto riguarda il discorso delle commissioni consigliari, che prevedono tutta una serie di limitazioni, oppure di organismi allargati. Gruppo di lavoro, possiamo chiamarlo un bel gruppo di lavoro, ecco, così usciamo dalla rigidità normale che...
Parlo sulla porta.
No, non ho capito, no, parla per lei.
Sì, io parlo per me, dopo non ho, penso che comunque...
Lei parli per lei, consigliere, se ci penso allora a parlare per...
No, se, va bene, è una proposta che si può citare, poi dopo il tipo di commissione lo possiamo decidere poi successivamente, non è necessario decidere adesso, in parlare caso ci sia proprio questa volontà di volerlo fare, va bene.
I rigidi dei regolamenti, quindi... Se voi siete d'accordo, siamo d'accordo tutti.
Siamo anche proponente dell'ordine del giorno.
Sì, certo.
Io se siete d'accordo lascerei alla conferenza dei capigruppo, visto che c'è un consiglio comunale fra 15 giorni, la decisione sulla modalità di...
No,
sì, adesso dobbiamo metterci a discutere se fare il gruppo di lavoro, la commissione, il capogruppo decidono la modalità di costituzione di commissione consigliare, consulta, gruppo di lavoro, quello che vogliamo, e al prossimo consiglio comunale presenta la proposta.
La si formalizza.
E la si formalizza con i nominativi, se siete d'accordo.
Va bene? Va bene.
Adesso però che si provi a mettere in ordine
dell'ordine del giorno, no? Si fa una dichiarazione di voto dicendo che lo si vota a favore. A patto che ci sia, o comunque impegnandosi, non diciamo a patto se non sembra quasi, con l'impegno di costituire una commissione, un gruppo di lavoro.
Commissione consigliare o
quel che è là.
Deve consigliare. Sì. Impegnandosi.
Sì, sì.
intanto i risultati di questa ricerca li dobbiamo socializzare tutti quanti, cioè se interessano voi, ma li interessano anche voi, a noi. Ma certo.
Ok, cercate di vedere giù la frase che va in coda all'impegno del Consiglio Comunale nell'ordine del giorno. Allora, io do per letto l'ordine del giorno così come gli atti, quindi do per letto tutto così com'è. Si aggiunge solo un punto in coda che dice: costituirà il Consiglio Comunale, costituirà un organismo di approfondimento, una commissione, un organismo di approfondimento del lavoro svolto dall'esperto nominato dall'amministrazione comunale con le modalità che saranno concordate in sede di conferenza di capigruppo. Sono sicuro che si chiede del lavoro dei capigruppo per quanto riguarda, c'è una commissione, come diceva Zorologi, sarà stabilita la modalità, il rapporto maggioranza, minoranza, che tiene conto anche degli altri, facciamo quello che, l'importante è che troviamo una modalità che cerca di essere... Non è da regolamento, non è previsto. Come? È quello che non posso fare, anzi tu non potresti neanche anche dirmelo. Però sono convinto che riusciremo a trovare
la conferenza dei capigruppo. Non decide i nominativi,
no, le modalità sì,
le modalità, poi i nominativi si decidono.
Sì, ma per dire che sicuramente poi dopo i nominativi verranno dati successivamente, se è una commissione consigliare si stabilirà qual è il rapporto che ci deve essere, così, oppure un organismo di approfondimento. Infatti ho messo barra a organismo di approfondimento.
È un gruppo di lavoro. Certo, certo, certo. Sì, 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 comunque l'obiettivo è quello di ragionare insieme sull'argomento, ok, approfondirlo. C'è l'impegno di tutto il consiglio, ok.
Sentiamo prima i due consiglieri indipendenti, vediamo le disponibilità.
è comunque chiaro e trasparente, eh? Se poi da fare molto cauti, eh sì. Comunque facciamo così, nell'incontro che facciamo, abbiamo già concordato la conferenza di Capigruppo per giovedì, già ci parliamo un attimo, così abbiamo la possibilità poi di fare un approfondimento anche su questa cosa, quindi anche se non decidiamo, cerchiamo di capire qual è la modalità. Però se va bene questa frase, come è fatto, voglio dire, proviamo il modo di... va bene questa frase? Ma poi guardo in faccia il... Ok, posso mettere in votazione l'ordine del giorno integrato con la frase che ho letto. Ok, chi è favorevole? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. L'ordine del giorno approvato all'unanimità. Adesso la metto giù bene questa frase. Vogliamo scrivere. Intanto che scrivo, passiamo al punto successivo, che è argomento numero 9, interpellanza presentata dal gruppo Lista Civica lo sfuturo d'oggetto delegazione Croce Bianca allo Di Vecchio. Allora io non la leggo, lascio la parola direttamente al, in questo caso, al capogruppo di Lista Civica lo sfuturo con il gestire Savini, perché è presentata per conto del gruppo. Poi dopo dice... Ah, perfetto, consigliami, ci penserei a illustrarla per cortesia.
Ok.
Mentre io scrivo la frase.
Allora, oggetto delegazione Croce Bianca Lodi Vecchio. Premesso che la giunta a guida Cordoni a maggio 2013, con atto numero 75, aveva rinviato l'esame ed approvazione della bozza di contratto di comodato d'uso gratuito dei locali del centro sociosanitario La Croce Rossa Italiana. Considerato che ad oggi la cittadinanza non conosce le reali ragioni per cui la città è venuto meno un servizio così importante e che coinvolgeva volontari e che aveva impegnato anche economicamente la nostra comunità con l'acquisto di automezzi che con lo smantellamento della delegazione sono stati portati via anche i mezzi acquistati. Considerato altresì che l'argomento del servizio Areo 118 è stato fiore all'occhiello della campagna elettorale dell'attuale amministrazione, che si è dichiarata in continuità amministrativa con la Giunta Cordoni ed anche all'interno dei rappresentanti della precedente amministrazione. Constatato che a settembre 2014 veniva annunciato durante la festa dell'Avis Lodi Vecchio e riportato anche nei giorni successivi della stampa il ritorno del servizio 118 in città in collaborazione con la Croce Bianca. A ottobre 2014 il Consiglio Generale della Croce Bianca Milano ha deliberato l'apertura della nuova delegazione a Lodi Vecchio. È constatato altresì che da marzo 2015 era stato avviato un corso per un gruppo di volontari abilitandoli al solo trasporto e non al primo soccorso. Ad oggi risultano circa una decina di volontari con qualifica di soccorritore esecutore. Il 15 novembre 2015 la città ha assistito all'inaugurazione della nuova sede presso il centro sociosanitario con un programma articolato e ben pubblicizzato con l'invito all'intera cittadinanza e dalle associazioni locali per un corteo per le vie cittadine con gonfaloni, lombari e mezzi. Nelle settimane successive il ritardo dell'avvio della sfera attività era stato imputato ad alcune richieste da parte dell'ASL per l'utilizzo dei locali da parte dei volontari. Chiede la giunta dal sindaco 1. Dopo un anno dall'inaugurazione, a che punto sono i lavori per l'inizio dell'attività del servizio Areo 118 o 112? Quali vincoli impediscono l'avvio a pieno regime della delegazione di Lodi Vecchio e che comportano l'impegno dei nostri volontari in altre delegazioni? E quando la città potrà finalmente ritornare a beneficiare del servizio a livelli di quello profuso per anni dalla Croce Rossa Italiana e dai nostri volontari?
Grazie, consigliere Menin. Risponde il vice sindaco Laura Balzare.
Sì, senza polemica, io non posso sapere perché non c'è più la Croce Rossa Lodi Vecchio, non c'ero, non ci sono atti in amministrazione in evidenza per cui posso andare a controllare che cosa sia successo negli anni passati e cercando la motivazione per cui la Croce Rossa non esiste più io mi prendo la responsabilità per quello che fa questa amministrazione, per quello che faccio io, quello che è successo prima, sinceramente, con tutta la mia buona volontà non lo posso sapere. Però mi sono detta che forse il consigliere Menin lo può dire alla cittadinanza, non era nella Croce Rossa il consigliere Menin, quindi forse lui lo sa, perché non c'è più la Croce Rossa, dovrebbe essere lui magari a, anzi se ci rende dotti mi farebbe anche un favore. Rispetto a, alla questione della Croce Rossa, non della Croce Bianca, rispetto invece alla questione della Croce Bianca, è vero, abbiamo lavorato tanto fin dall'inizio per riaprire un presidio di primo soccorso, con l'obiettivo di arrivare ad avere appunto il presidio del 118, e sembrava almeno inizialmente che andasse tutto bene, tant'è che abbiamo dovuto, come dire, correre per mettere a posto la sede, perché la delegazione di Sant'Angelo spingeva affinché mentre nel frattempo si lavorava per trovare volontari, far fare il corso, eccetera, eccetera. Abbiamo corso, abbiamo insistito anche con l'altra che desse l'autorizzazione, eccetera, eccetera. Purtroppo poi, per motivi indipendenti da questa amministrazione, la delegazione della Croce Bianca di Sant'Angelo ha avuto dei grossi problemi che hanno portato nel corso del tempo al commissariamento, e questo ha impedito che tutti i progetti che avevamo messo in campo, tutti, almeno due, quello del pronto farmaco e quello dell'apertura della sede, venissero bloccati. Abbiamo mantenuto i rapporti, naturalmente, in questo periodo, però evidentemente i problemi all'interno della Croce Bianca, spiace dirlo, però nei mesi passati sono stati più grossi, e il problema di Lodivecchio, non solo di Lodivecchio poi, ma anche dei paesi che hanno aderito al progetto, sono passati in secondo piano. Appunto, è stata commissariata e quindi questa questione è passata al secondo piano. Però le cose adesso stanno riprendendo la strada giusta. Ho fatto un primo incontro con il commissario e con il responsabile, che non è di Lodivecchio, il responsabile nel senso quello che dovrà seguire, che sta seguendo la riapertura della Croce Bianca Lodivecchio. Parentesi, alcune cose che ci sono state, che sono scritte qua, sono domande che io ho fatto al commissario che era presente. Non è bello che i consiglieri presenti, anche senza essere invitati, poi portino al di fuori queste cose. Io questa cosa la farò presente al commissario. Mi faccia finire di parlare. In ogni caso la riapertura, la sede della Croce Bianca è stata riaperta, hanno cominciato a fare alcuni servizi di trasporto che non prevedono ancora l'urgenza, perché non sono in questo momento, non hanno i volontari necessari, il numero di volontari necessari per procedere con il 118. però si è riaperto questo percorso. Hanno cominciato appunto a fare questi trasporti di, presso, per le dialisi e qualche altra cosa, li hanno mandato al report presso l'ospedale di Sant'Angelo e presso l'Humanitas. Ho mandato una lettera alle altre amministrazioni che hanno aderito al progetto, dicendo loro che sarebbero state contattate per riprendere il discorso. Il sabato mattina adesso è aperto, sono stati fatti appunti vari, appunto dei vari servizi, sono ripresi i contatti per i corsi per i defibrillatori che dovevano essere fatti a settembre, ma appunto questa situazione aveva bloccato anche la questione della formazione. E invece con il responsabile signor Boselli adesso sono pronti per ricominciare, dobbiamo solo mettere a punto qualche dettaglio. La questione del 118 in questo momento non è possibile, perché i volontari sono pochi. È stato detto durante questa riunione, appunto io ho posto la questione perché questo era l'obiettivo e questo è quello che ci era stato in qualche modo assicurato nel corso del tempo, anche se sapevamo che ci sarebbe voluto il tempo necessario per costruire tutta la questione, portare i volontari ad un certo livello con i corsi necessari. Il commissario mi ha detto che il loro obiettivo adesso è riprendere una campagna, virgolette, acquisti, nel senso di ritrovare altri volontari, quindi il loro impegno è in questi mesi ricominciare con una campagna per ricercare volontariato. Io ho chiesto che i ragazzi, le persone di Lodivecchio e degli altri paesi limitrofi che avevano aderito al progetto, visto e considerato che avevano fatto il corso qua per fare i volontari qua, ho chiesto che venissero riportati alla casa madre, diciamo. Io credo che la Croce Bianca di Sant'Angelo in questo momento sta facendo molto per rimettersi in piedi, ma sia un attimo in difficoltà, deve ripristinare se stessa, la delegazione principale, per poter poi diramarsi. Però c'è un impegno da parte del commissario a procedere e la questione di Lodivecchio è assolutamente in primo piano. Quindi io spero che si proceda con celerità, perché è una cosa a cui questa amministrazione tiene molto. Sì, sì, assolutamente. Io stavo parlando del commissario, che è la persona con cui abbiamo interloquito nelle ultime settimane. E poi sicuramente il presidente Tresoldi ce l'ha confermata anche attraverso una lettera, eccetera, eccetera, il loro impegno nell'esserci.
Allora mi rivolgo al consigliere Menin, perché l'interpellanza, come lei sa, chiede una soddisfazione o meno della risposta. Grazie consigliere Menin. Ora, per l'ultimo punto all'ordine del giorno, argomento numero 10, c'è l'interpellanza presentata sempre dal gruppo Lista Civica La Svoltura su una missione solo pubblico. Allora, per presentare l'interpellanza lascio la parola al firmatario, che è il consigliere Mondello. Posso leggerla io? Grazie, sì. Allora, interpellanza. Considerato che col Consiglio Comunale 17 dicembre 2014 venne approvato il regolamento per l'esecuzione di opere comportanti la manomissione del suolo pubblico,
visto che tale regolamento prevede un deposito cauzionale da applicare a tutti coloro che eseguono lavori sul suolo pubblico comunale a garanzia dello svolgimento dello stesso in base alle regole dell'arte. Considerato che sono stati eseguiti lavori sul suolo pubblico nelle 10 cittadine 4 novembre all'altezza del Palazzo Comunale, in via Libertà all'altezza della Farmacia, in via De Gasperi all'altezza dell'incrocio con via Guido Rossa, e che gli stessi risultano non eseguiti ad opera in quanto presentano avvallamenti, buche, dossi e deformazioni non in linea con la pavimentazione preesistente. Considerato che, in data 16 marzo 2016, durante la seduta del Consiglio Comunale, questa interpellanza venne sottoposta all'attenzione del Consiglio Comunale con risposta dell'assessore Leone. Lo stesso assicurò che entro non oltre il mese di agosto i lavori sarebbero stati ripristinati a regola d'arte. In caso contrario, alle aziende esecutrici dei lavori in discussione sarebbero stati trattenuti, come dal regolamento, il deposito cauzionale versato prima del mancato inizio lavori. Considerato che, in dato odierno, i suddetti lavori in discussione presentano ancora le medesime irregolarità già citate in precedenza, chiediamo di voler intervenire con cortese sollecitudine nei confronti di quelle aziende che non hanno ancora provveduto al ripristino del manto stradale. In caso contrario, utilizzare le somme del deposito cauzionale per ripristinare tutti gli avvallamenti o buche ancora presenti, mettendo così in sicurezza le strade ed evitando in tal modo di arrecare danni a cose e persone che poi saremmo costretti a pagare con le risorse disponibili, visto anche la franchigia di 5.000 euro per le coperture assicurative del caso. Se il consigliere Mondello è d'accordo, lascio la parola all'assessore Leone per la risposta. Prego, assessore.
Grazie. Ora, in merito all'interpellanza del gruppo consigliare Valsutura, relativa alla manomissione del suolo pubblico e alla non corretta esecuzione dei lavori di ripristino di alcuni interventi effettuati da gestori dei servizi, ci tengo innanzitutto a ribadire che interpreto questo genere di interpellanza come un contributo positivo alla risoluzione di alcuni problemi. Entrando nel merito della richiesta, in particolare sui lavori Telecom di via 4 novembre, dove, ai sensi del regolamento, le opere di ripristino dovevano essere effettuate entro il mese di agosto, a seguito del mancato intervento di questo ripristino, l'ufficio tecnico comunale aveva contattato Telecom per sollecitare il ripristino a norma di regolamento, pena alla escussione della garanzia. Intervento di ripristino perfettamente realizzato nei giorni scorsi, come avete avuto modo di vedere. Inoltre, Telecom, nello stesso periodo, ha eseguito con le stesse modalità anche lavori di ripristino in via Guido Rossa e in via Togliatti. Gli altri due interventi citati nell'interpellanza relativa alla via Libertà e alla via De Gasperi, da informazioni che ho assunto presso l'ufficio tecnico, si riferiscono a lavori effettuati prima dell'approvazione del regolamento e risultano eseguiti da SAL, da ricerche effettuate. Anche in questo caso, dopo il sollecito ricevuto, SAL ha effettuato un sopralluogo e concordato con l'ufficio tecnico di eseguire il ripristino a regola d'arte entro questo mese. Ci tengo comunque a sottolineare che, anche se a fatica e dopo un iniziale ostruzionismo e resistenze delle aziende interessate e che in parte ancora continuano, si cominciano a vedere risultati positivi determinati dalla scelta del Consiglio Comunale di regolamentare la manomissione del suolo pubblico. Questo si vede bene osservando i recenti lavori di ripristino sulla via 4 novembre, ma soprattutto l'intervento eseguito in via Fregoni dalla 2i Rete Gas. In conclusione, all'ufficio tecnico è stato chiesto di individuare dove possibili interventi eseguiti in passato sulle strade che non risultano correttamente ripristinati, anche se risalgono agli anni passati, in modo da cercare di farle ripristinare a regola d'arte. Io sono fiducioso in un positivo riscontro di questa situazione.
No, stavo guardando l'interpellanza, che aveva più una forma di mozione che l'interpellanza. Una richiesta e basta, quindi la trattiamo come tale, quindi con interpellanza. Per cui chiedo al consigliere Mondello se è soddisfatto delle risposte dell'assessore.
Allora, da dove parto?
Mi fa dal piacere, sì o dal no?
Mi fa, la risposta è sì o no? Non sono soddisfatto al 100% e do la motivazione.
non per quanto fatto dall'assessore Leone, che si è attivato per far sì che le aziende facessero i lavori a regola dell'arte, ma per la modalità in cui sono stati fatti i lavori, perché come dice l'assessore Leone, il tratto di via 4 novembre è stato rifatto, ma è lì da vedere, uscendo da questa aula, che non è fatto bene come dovrebbe essere stato fatto, come dovrebbe essere fatto a regola dell'arte. E riprendo il tratto di via Guido Rossa, in croce via Guido Rossa, via dei Gasperi, è stato fatto un mese, i lavori sono stati fatti, se non sbaglio, un mese, due mesi prima della data della mia prima interpellanza, quindi dopo il regolamento. E lì nessuno è ancora intervenuto. Comunque, ritornando ai lavori fatti da Telecom, qui all'uscita dell'aula consiliare, sono lì da vedere. Per me quelli lì non sono lavori fatti a regola d'arte. Se per Telecom sono fatti a regola d'arte, io inviterei nuovamente l'ufficio tecnico, spero che l'abbia già fatto, a visionare questi lavori, a contattare Telecom e far visionare i lavori come sono stati fatti e procedere.
L'ha motivato perché della sua parziale soddisfazione. Ok. Non c'è risposta, quindi prendiamo atto di quello che ha scritto. Adesso, scusa. Bene. Grazie. Non ci sono altri argomenti all'ordine del giorno, per cui dichiaro chiusa la seduta. Sì. Grazie e buonanotte a tutti. Sabine, l'ho confermato giusto.